ho accettato volentieri di parlare di questi anni, perché anche per me sono gli anni più significativi della mia vita, anche se li ricordo con molta, così, senza nostalgia, ma li ricordo come anni molto belli, anni di impegno, di passione, anni in cui si sognava, anni in cui si era insieme, anni in cui la lotta studentesca assomigliava a quella degli operai per costruire un mondo migliore. Quindi sono anni che ho passato nell'impegno, soprattutto nel rinnovamento della scuola, delle istituzioni, e per cui ecco, sono contenta di essere qui a presentare che cosa è successo in quegli anni. E sono anche convinta, come diceva il nostro assessore alla cultura, lui dice, sarà un confronto da cui potranno scaturire nuove energie per affrontare il presente. Questo è molto vero, cioè Laura Borella parla di memoria futura, cioè di fare memoria perché si possa guardare ad un presente, che questo presente possa essere, che da questo presente possa scaturire, possa germogliare un progetto futuro. Ecco, io vorrei che questo ricordo degli anni 60 fosse proprio una memoria futura, che ci indichi delle strade, cioè perlomeno che risvegli l'entusiasmo nell'operare. Dunque, quindi questi anni 60 cosa sono? Per me sono stati uno spartiacque tra un prima e un dopo. Per me sono stati anni in cui si sono verificati tanti di quegli eventi, le cui chiavi di lettura poi sono state contraddittorie, molteplici. La contraddizione nella lettura di questi anni è stata più che mai presente in noi, che siamo stati testimoni, che siamo stati operatori di quegli anni, anche perché forse non eravamo parziali e gentili, e poi ne parliamo ora o in termini entusiastici oppure in termini disincantati, scettici, a seconda poi del percorso esistenziale che ciascuno ha seguito negli anni successivi. In quegli anni c'era appunto, come vi ricordo, gli anni delle trasformazioni economiche di un'Italia che entra nell'orbita occidentale industrializzata, siamo negli anni della crisi culturale che viene seguita, siamo negli anni della rivolta esistenziale di quella giovane generazione che era la prima generazione che non aveva conosciuto la guerra. E quindi ne è conseguito il contrasto anche generazionale tra padri e madri che avevano ricostruito quest'Italia dopo la guerra. E nasce anche però una grande passione, non so, per forme musicali nuove, pensiamo ai Beatles, pensiamo alle sonorità italiane, pensiamo a queste cose. E anche si scatenano le proteste per la guerra nel Vietnam contro il golpe dei colonnelli in Grecia. Ecco, questi sono i fatti che io ricordo più che mai vivi in quegli anni. Poi io un pochino da fuori, un po' da dentro, cioè in una zona liminale, ecco, mi trovavo in quel periodo in cui Papa Giovanni XXIII, cioè il periodo del 62, indice un concilio che sorprende l'intero mondo, sorprende tutti noi. E questo Papa, così ci sembrava, noi eravamo giovani, così ci sembrava che avesse uno spirito profetico, cioè che con questo spirito profetico e con un grande coraggio facesse questo sforzo, no, per voler di comprendere quale fosse in quel momento il posto della Chiesa nel mondo. E il Papa si era accorto che bisognava trovare un modo nuovo per comunicare quella verità che pare cercata e che continuamente noi ricerchiamo anche oggi. Si profila quindi un concilio che, a differenza degli altri, non è un concilio dottrinale, non ci sono proclamazioni di dogmi, ma è un concilio, direi, pastorale. Un concilio che voleva cambiare qualcosa sul piano operativo. E questo a noi interessava molto. Guardavamo con interesse quindi quella che secondo noi sembrava una rivoluzionaria, scusate la parola, ventata di primavera in ambito cattolico. soprattutto perché si trattava sì del concilio della Chiesa, del concilio di Cristo, ma per me, che ero della zona di Milano, consideravo un'altra cosa, che era il concilio dell'uomo. C'era una forte componente antropologica, no? Nel medioevo di quel concilio, pensiamo al fatto della partecipazione dei laici nella missione del popolo di Dio. Il popolo di Dio era chiamata la Chiesa, che non era più verticistica, ma era tutto il mondo che camminava non sotto la guida, ma con, a fianco di coloro che dovevano portarci poi alla conoscenza della verità, se vogliamo dire così. E poi non solo, ma questo concilio guardava all'uomo così com'è. E a me questo sembrava grande, perché mi sentivo liberata da, ci sentivamo, liberati da quel doverismo, da quel dover essere, da quell'occhio di Dio onnipresente. L'uomo veniva considerato da questo principio così com'è, nella sua fragilità, nella sua, con tutti i suoi difetti, i suoi pesi, comunque grande agli occhi di Dio. E questo a noi faceva molto piacere. Il concilio quindi non si rivolgeva soltanto a un'intelligenza teoretica, ma si rivolgeva all'uomo. Per la prima volta si sentì la parola del Dio di misericordia al posto di severità. Si escluse la chiusura in favore di un dialogo tra tutti e soprattutto con i fratelli separati, pensate, con i fratelli separati di altre confessioni religiose. E poi vorrei anche mettere in luce, prima che gli esperti possano dire le cose particolari di questo concilio, perché forse l'hanno vissuto da dentro, io l'ho visto molto da fuori, che vorrei ricordare le spinte feconde di questo concilio, prima fra le quali, a partire dal 68, il volontariato cattolico. So, diciamo, se tu puoi condividere questa cosa, io lo ricordo. E quando si cominciò a pensare più concretamente a un mondo più ampio dei confini nazionali e in marcia verso una reale solidarietà universale fondata sulla giustizia. E a mio avviso è anche riconducibile alla spinta efficace e originale del Concilio la scuola di guardiani, che io ho amato, che io ho seguito, che io amo e che seguo ancora. La scuola di guardiana istituita da Don Lorenzo Milani per i più poveri, gli emarginati, per coloro che la scuola normale non voleva, perché la scuola normale era fatta forse per persone con un linguaggio più evoluto, appartenenti a classi sociali diverse. E Don Milani, nella famosa lettera a una professoressa, scrive non soltanto qualcosa che si può leggere, qualcosa di che oggi risulti anacronistico, è un trattato pedagogico, vero e proprio, un trattato pedagogico, perché attualissimo anche oggi, perché qualsiasi insegnante voglia, tra virgolette, esercitare la sua professione in modo da considerare l'altro e anche il bambino come persona, non potrà mai fare a meno di considerare, di leggere, di riflettere su questo trattato educativo che è Lettera di una professoressa. E io parlo di Lettera di una professoressa, non come fa Luciano nel suo libro, che ha degli spunti interessantissimi, la lettera ai genitori, l'obiezione di coscienza, perché ho operato in ambito scolastico mentre ero iscritta ai primi anni dell'università e quindi questo mi ha colpito in modo particolare. E questa lettera comunque, e tutte le opere di Milani, le lettere pastorali, eccetera, aveva rafforzato in noi anche insegnanti, la funzione e l'urgenza di rinnovare qualcosa anche nelle nostre città. La scuola era ferma alle superiori, ai programmi del 23, della riforma gentile, nella scuola elementare c'erano stati i programmi del 55, ma nella pratica era ancora una scuola discriminante, vero Pino? Era una scuola discriminante. E quindi io, per esempio, all'epoca insegnavo in un istituto medico psicopedagogico, era un istituto che raccoglieva ragazzi non soltanto, e pochissimi erano quelli, con handicap veramente parlo di handicap centrali, pensate di offendere, gravi o gravissimi, ma erano soprattutto ragazzini presi dai paesi dell'entroterra e portati all'interno dell'istituto perché considerati ritardati mentali. E il più delle volte questo non era vero, erano soltanto ragazzi deprivati da un ambiente che era troppo poco soddisfacente, per cui il confronto tra ragazzini importati da una campagna dove prioritario era pascolare le pecore prima di venire a scuola e il ragazzino di città appartenente alla classe alta che aveva sollecitazioni di tutti i tipi creava certo un divario, ma non era una diversità, non era una mancanza di intelligenza. E allora ricordo l'impegno di molti insegnanti, tra i quali anch'io, per l'abolizione delle scuole speciali, degli istituti medico-psicopedagogici, che davano, che imprimevano un marchio ai bambini non incapaci assolutamente, né diversamente abili, ma soltanto ritardati per motivi ambientali e socio-economici, per ridare dignità a questi bambini e metterli di nuovo in una scuola che li accogliesse davvero. E questo io penso fosse in linea veramente con quello che il Concilio ci ha dettato. Non voglio dilungarmi di più perché non vorrei annoiarvi e passerei subito a presentare il professore Don Frigerio. Don, come si dice? Sì, Don Frigerio, che parlerà, a cui daremo il tempo necessario per riflettere sulle strade del Concilio. Allora, padre Frigerio, io l'ho conosciuta a Pietra, Don, professore Frigerio l'ho conosciuto infatti alla scuola, alle magistrali di Pietro, quando veniva a parlare ai ragazzi, e monaco, ma monaco camaldolese, che ora si trova a Montegiore. Dunque, nato a Como, cresciuto a Milano, dove è vissuto 30 anni, dedicato allo studio, al lavoro, al servizio laico, alla diocesi ambrosiana, quindi all'azione cattolica. Nel 64 è entrato nella congregazione camaldolese della comunità di Camaldoli, studi di teologia e sacra scrittura a Roma e a Gerusalemme. Ricerca post-conciliare di rapporto tra architettura e liturgia. Nel 63 accoglie il progetto di rivitalizzare il monastero di Ponte Vellana, iniziando nel 1995 gli incontri biblici di Montegiore. Dal 2007 vive nella nuova comunità del Vermo di Montegiore. Padre Frigerio pensa che possa bastare, però io vorrei aggiungere che Padre Frigerio, oltre che sì, a questi, che negli studi biblici quello che mi ha sempre colpita è stata la valorizzazione della simbolica della Bibbia, e questo mi ha sempre colpito e affascinato in un modo straordinario. E poi un altro fatto che io ho sempre riconosciuto al professor Frigerio era questa voglia, questa volontà di stabilire un dialogo e un rapporto tra la comunità monastica qui di Montegiore e la città, è cosa possibile e invece poco probabile a Ponte Vellana, dove il monastero si trova, l'Ermo si trova distante dal centro. E quindi, ecco, il professor Frigerio sta svolgendo un'opera di grande utilità per noi e soprattutto di grande promozione del dialogo, dell'incontro e del confronto. Io lo ringrazio e presento di volta in volta i relatori. Quindi do la parola al professor Frigerio.
Grazie e buonasera. Beh, io ho la fortuna di essere tecnico, lo considero una fortuna veramente, perché in questo modo ho potuto attraversare gli anni 50 e 60 con un'attenzione che mi veniva sollecitata dal mio interesse per ciò che mi avveniva intorno, ma anche per il ruolo che mi era stato affidato dalla Chiesa ambrosiana allora guidato dal vescovo Giovanni Battista Monti. Io ho sempre considerato il mio vescovo. Mi è stato padre, amico, vescovo, pastore. Il servizio diocesano all'Azione Cattolica in quegli anni, cioè l'ho fatto dal 56 al 64, per 9 anni, oltre all'impegno precedente di catechista, di educatore di adolescenti e giovani parrocchiani e di sindacalista nell'ambito del lavoro, erano anni di lotta per l'affermazione della giusta causa dei licenziamenti, il famoso articolo 18, che ora viene messo in discussione. Ecco, tutto questo mi hanno permesso di conoscere molti straordinari protagonisti di quegli anni. Anni che per i nostri giovani sono soltanto storia se la conoscono, ma che per noi hanno fortemente segnato la nostra identità sociale ed ecclesiale. Il mio compito stasera è quello di una testimonianza a riguardo della stagione conciliare della Chiesa. Io ho vissuto la prima sessione nella Chiesa di Milano e la seconda nella comunità di Cavallo, quindi due situazioni molto diversificate. Nella prima, nella Chiesa di Milano, grazie al mio vescovo, avevo conosciuto il patriarca di Venezia, Angelo Roncalli, e quegli straordinari uomini di cultura, amici di Montini, che dalla Francia ponevano le basi di un modo nuovo di pensare la Chiesa. Conobbi Maritain, sua moglie Anessa, François Moriart, Paul Claudel e poi il grande teologo di Scoccara. In Italia si ponevano qualche segnale di rinnovamento, Dossetti, Tanzani, La Pia, Turoldo, Alducci, Milani. Tra tutti questi, solo Lorenzo Milani non ho conosciuto personalmente. Per gli altri c'è stata veramente una splendida interazione. Il servizio nella presidenza dell'Azione Cattolica mi rese testimone dell'avvento al soglio pontificio di Angelo Roncalli, avvento che sorprese e che sconcertò tutti, abituati al formalismo sacralizzato di Pio XII. Avendolo conosciuto prima, condividevo l'entusiasmo, forse il contenuto, ma sincero, del mio vescovo, che non aveva partecipato al conclave perché Pio XII non l'aveva fatto camminare. Sappiamo benissimo che Montini è stato mandato via dal... ormai Pio XII era in una situazione pesante anche come era una situazione dolorosa proprio anche con salute e la sclerosi che stava marciando, per cui non riceveva più vescovi, non li riceveva più i vescovi ad Avignina, e i vescovi si rivolgevano al però segretario di Stato Giovanni Battista Montini, e Pio XII che non voleva segretario di Stato perché lui si considerava segretario di se stesso. Nel momento in cui Montini di fatto diventa segretario di Stato, lo spedisce a Milano e non lo fa cardinale. Montini sarà il primo cardinale creato da Giovanni XXIII, così come nel linguaggio ecclesiastico viene considerato il primogenito, no, di Giovanni. Ma conoscendo loro due so la stima straordinaria di Giovanni e Angelo Roncalli nei confronti di Montini. C'è tutta una storia dietro, perché quando Angelo Roncalli era segretario del grande radini tedeschi di Brescia, frequentava il circolo Montini di Brescia e Giovanni Battista era un ragazzo. E Angelo Roncalli giocava con Montini. ed era un circolo tenuto d'occhio perché si occupava della questione sociale. Io poi ho avuto la fortuna di conoscere anche il più anziano, Lodovico, il fratello anziano di Giovanni di Scamondini, un personaggio straordinario. Papa Leocadio veniva da un'esperienza di chiesa molto sofferta, a causa di chiusure ormai sedimentate, se non addirittura sacralizzate. Non si poteva toccare niente, io dicevo tante volte ai parroci, ai preosti di là, qui se si sposta un candelabro non vale più la messa per voi. Infatti per i preosti di Milano, dove il presidente luterano, li consideravano, era una cosa drammatica perché a un certo punto dissero: bene, allora abbiamo un vescovo comunista e un presidente protestante. Era la situazione. Comunque sono sopravvissuto, quindi sono sopravvissuto. Il pontefice era morto dopo un lungo, quinquennale stato di sclerosi che l'aveva reso estraneo a tutto l'episcopato, fortemente disorientato, e qui riporto un giudizio di Montini, un episcopato fortemente disorientato. C'era un amico vescovo che stava a Sidon, che mi diceva: io vivo da 30 anni in una cultura assolutamente diversa da questa, e se nasce un problema devo scrivere alla Curia Romana. E l'ultimo impiegato della Curia mi risponde: il codice civile, il codice dice questo. E io dovevo risolvere problemi che erano tutt'altro, di tutt'altra cultura, e lo dovevo fare con il diritto canonico, letto dall'ultimo impiegato. Quindi nessun rapporto con le culture locali, era tutto occidentalizzato. La cosa tragica è che si era ormai identificata la Chiesa con l'Occidente. E diventare cristiano significava diventare occidentale, e questo è anche un motivo di grande rifiuto delle altre culture. Papa Giovanni XXIII, uomo di grande cultura storica, il suo lavoro monumentale sulla vita di San Carlo Borromeo è straordinario, è di una documentazione unica. Ecco, lungo le sue peregrinazioni imposte, cioè teniamo presente che dalla chiesa di Brescia, guidata dal grande vescovo latino tedeschi, che aveva rotto il silenzio imposto ai cattolici riguardo alla questione sociale. Sappiamo benissimo come Pio IX aveva scomunicato lo Stato italiano e aveva proibito a tutti i cattolici di occuparsi, pena scomunica, di occuparsi di problemi sociali. Ecco, i latini tedeschi, tra l'altro in accordo e in sintonia con il cardinale di Milano, ruppe questo silenzio e perciò fu sottoposto a giudizio da Papa Pio X. E Roncalli, il suo segretario, fu mandato prima in Bulgaria, poi in Turchia, nella Turchia di Ataturk, poi in Francia e poi a Venezia. E perché? Perché in Francia stava levitando un movimento straordinario che era quello dei primi operai. Roncalli era il nunzio apostolico a Parigi, della Francia, e ricevette una lettera di Pio XII, Pio XII imponeva di debellare il movimento dei vecchi operai, e il nunzio apostolico si dimenticò la lettera di Cassino e fu spedito a Venezia. Quindi Roncalli aveva toccato con mano l'urgente bisogno di un rinnovamento ecclesiale. Nella stessa chiesa soprattutto da alcuni monasteri benedettini e conventi domenicani, particolarmente francesi e belgi, in Italia c'era proprio una stanza, e anche da strutture laicali, quale colazione cattolica era l'unica cosa viva all'interno, anche se sia uno dei grossi problemi, perché anche l'azione cattolica era sotto la mannaia, no? Io di lettere da Roma ne ho ricevute varie, e quando mi arrivò una lettera in cui mi si diceva che ero stato radiato dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica perché avevo travisato i figli dell'Azione Cattolica, cioè io non accettavo la definizione dell'Azione Cattolica come collaborazione dei laici alla gerarchia, ma avevo sostituito la comunione dei laici con la gerarchia, d'accordo con il mio vescovo, e non volevo accettare il fine dell'Azione Cattolica, la conquista dei lontani. Dico, io non accetto colonizzazioni spirituali, ma semmai è quello di lasciarci conquistare noi da Dio per poter diventare testimoni, segni. Bene, io mi radiato, portai la lettera al mio vescovo che se la leggeva e mi guardava, leggeva e guardava, dice, poi un certo punto dice, ma lei si preoccupa? Gli dissi, sì, io mi preoccupo che ancora si condannino le persone senza averle ascoltate. Risposta del mio vescovo, se a Roma c'è il vuoto, qui ci sono io e lei continua a fare ciò che ha fatto di noi. E valeva la pena, valeva la pena davvero di rischiare tutto. Quindi anche da un'azione cattolica venivano segnali di attenzione nuova alla liturgia, alla Sacra Scrittura, alla comunionalità dei credenti, alla presenza operante dei laici, perché i laici semplicemente a quelli dovevano obbedire al parroco, non avevano assolutamente nessuna possibilità di dire noi monaci voce in capitolo. Cioè nella Chiesa aveva valore solo chi aveva una consacrazione. Il mio grande maestro Giuseppe Lanzani, che è considerato il profeta del movimento del laicato, ma per poter essere ascoltato e promuovere veramente un movimento laicale dovete creare i gente scherzi e dovevano avere i tre voti. E io tante volte dicevo, ma adesso spiegami, sei un laico o sei un religioso? Sei mezzo laico e mezzo frate? E dice Salvatore, diversamente non possiamo aprire bocca della Chiesa, perché siamo semplicemente laici. Non dimentichiamo che il Concilio di Trento aveva rotto totalmente la comunionalità della Chiesa, parlando di Ecclesia docens ed Ecclesia dicens. C'erano quelli che dovevano solo insegnare e niente da imparare, e quelli che dovevano solo imparare, guarda caso i laici, e nulla da insegnare. E poi c'era la Chiesa orante e la Chiesa militante, che hanno spaccato il rapporto del monachesimo con la società. I monaci dovevano stare senza figli, davano fastidio perché usavano la scrittura, vivevano per la scrittura. E siccome la scrittura aveva procurato un genero, e allora i monaci devono restare chiusi nei loro monasteri in cima al monte a pregare per quelli giù che stavano a lavorare. E guardate che ancora tutto sommato c'è qualcuno che viene a dire, ma per favore, lei preghi per me perché io non ho tempo, e guarda che non sono la banca della preghiera. Preghiamo insieme per favore. Quindi l'ecclesiologia, guardate, questo è molto pesante questa cosa, perché l'ecclesiologia era stata relegata dal diritto canonico quale argomento puramente giuridico. È un fatto giuridico l'ecclesiologia. I nuovi teologi cominciavano a considerare la disciplina vitale, l'identità stessa dell'essere chiesa. Ecco, Papa Giovanni, senza ascoltare nessun vocale, dichiarò il 25 gennaio del 59, nella Basilica Romana di San Paolo Quaverebura, la sua sorprendente decisione di convocare un concilio ecumenico. La sorpresa fu grande e lo sconcerto del quagliare più grande ancora, in quanto con la promulgazione dell'infallibilità del pontefice, del concilio di Carlo I, si credeva che con il Papa infallibile non ci fosse più bisogno di concili. E qualcuno arrivò a dire che il Papa è impazzito. Non voglio fare nomi, ma la dimensione profetica di quella decisione fu accolta con gioia dal mio vescovo Montini, il quale ne vedeva le conseguenze benefiche e le resistenze del giorno futuro. Aveva una capacità di lettura della storia della Chiesa e del mondo straordinaria, oltretutto la sua grande cultura. Io sì, ho conosciuto Maritain, ma lui ha tradotto per la prima volta in italiano Maritain, lui il primo traduttore dell'umanesimo integrale di Maritain. In un'udienza concessa dal Papa il giorno 15 agosto del 59, da Giovanni Papa, da Giovanni XXIII, lo stesso Papa mi raccontò la scena dello sconcerto cardinalizio alla sua decisione. Fu bellissimo perché poi parlandomi in bergamasco avevo fortuna di capire, no? E mi disse questa, perché poi lui volle che fosse presente, rappresentata tutta la Chiesa, perché volle che tutti, cardinali e vescovi di Curia, quel giorno, festa della conversione di Paolo, fossero lì in maniera. Poi c'erano i monaci e poi c'era tutta il laicato, c'era tutto il popolo di Dio. E lì lui annunciò che aveva deciso di fare un concilio. Bene, in quell'udienza, in cui poi mi disse che guardò i cardinali che stavano pronti, io mi disse, ma sbarataccia in faccia di lui, già sé, mi hanno spalancato in faccia due occhi così. E però aggiunse testualmente, ma ora vedrai che in sei mesi mettiamo a posto la Chiesa. Ecco, ricco, fatto ricco dalle previsioni del mio vescovo, ho ringraziato dentro di me il Signore perché mi dava la possibilità nella mia vita di incontrare un profeta che aveva risposto all'ispirazione dello Spirito pur senza prevederne le conseguenze. E il concilio si aprì davanti all'attenzione del mondo non solo cattolico, proprio per la novità che comportava. Erano passati 100 anni dal Vaticano I, 1869-70. I lavori presentavano subito delle notevoli difficoltà. Perché? Perché la struttura dell'assemblea era la stessa di 100 anni prima, organizzato come era stato organizzato il Vaticano I, con il classico extra omnes claustrale, adesso dobbiamo discutere noi fuori tutti gli altri. E tutto questo, tra l'altro, poi cosa succedeva? Che nei giornali la solita frase, la fonte ben informata, abbiamo saputo che, in questo senso sono diventati giornalisti, la classica formula, no? La fonte ben informata. Ora, c'era tenere presente che oltretutto c'era un unico segretario, Monsignor Felici, che doveva gestire un'assemblea di oltre 2000 vescovi e i loro interventi. Oltretutto, la Curia Romana fu sconcertata e impaurita proprio dal fatto che tutti i documenti preparatori compilati dai vari dicasteri, tutti furono bocciati. Non place, non place. La curia si sentì depotenziata perché la curia si sente partecipe dell'infallibilità pontificia. E quindi si sentì depotenziata e si convinse ancora più della pericolosità del concilio. Il coinvolgimento popolare fu quanto mai evidente, anche sugli autobus e nei bar si parlava di quelli che stavano a Roma e di ciò che poteva trasparire dai giornali. Era interessantissimo anche i giorni sul tram, perché avevo amico il tram per andare in studio, avevo un tram e un autobus, perché per andare a casa mia, cioè da Milano, allo studio a Milano, e ci voleva un'ora circa tra tram e autobus, quindi più o meno la stessa ora che si incontrava. E voi cosa dicono i giornali oggi, quelli che stanno a Roma, cosa stanno dicendo, cosa stanno facendo? Discussioni su quello che appariva, che poteva trasparire dai giornali. C'era proprio un coinvolgimento. Però dalla prima sessione, così piuttosto difficile da partire, infatti il mio vescovo che scriveva regolarmente il sabato una lettera alla sua diocesi, alla sua chiesa di Milano, notava tutto questo e diceva: al concilio manca una architettura razionale e funzionale, avrebbe bisogno di una diversa struttura, un'architettura, parlava proprio, no? Funzionale. E per cui faceva fatica a partire, c'è stato tutto l'hai ricevuto, cioè la lettura e il rifiuto di quei documenti, però non è uscito nessun documento dalla prima sessione. La morte di Papa Giovanni per la curia è il segno che si doveva chiudere il concilio, contro il Papa, contro il concilio, finalmente. È morto un momento giusto. Ma l'elezione di Montini, con il nome di Paolo VI, ne scongiurò la chiusura. La curia ha fatto una guerra pesante, cioè si è comportata perfettamente passivamente. Pensate che Paolo VI si fece portare tutti i documenti della prima sessione alla villa di Rocca di Papa, fece mettere una lampadina attaccata a un albero, e durante l'estate e la notte studiava tutti quei documenti. Nessun curiale lo aiutava il nostro priore generale Don Anselmo Ciabatti, che erano molto amici. Quindi sono notizie di prima mano, insomma, le abbiamo vissute sulla nostra pelle queste cose. Tra l'altro il priore generale aveva partecipato appunto alla prima sessione. E quindi Montini ne scongiura la chiusura e la seconda sessione fu impostata in un modo completamente nuovo, aperto a tutti, affinché il secondo Papa, la Chiesa potesse interrogarsi e mettersi in discussione davanti al mondo intero. Un atto di grande coraggio profetico. Abbiamo il coraggio di metterci a lungo di fronte al mondo intero. Mentre Papa Giovanni pensava ancora all'ecumenismo come a un ritorno, seppur fraterno, alle chiese, delle chiese a Roma, e questo lo dice anche nel documento preparatorio del Concilio, Papa Montini dichiarò nel suo discorso d'apertura che tutte le chiese, a Roma compresa, dovevano fare il ritorno a Cristo. Lui disse chiaramente che l'ecumenismo non è il ritorno delle chiese a Roma, ma il ritorno di tutte le chiese, a Roma compresa, a Gesù Cristo. E fu la speranza gioiosa di tutte le chiese che il Papa di Roma riconosceva come tale. No, Dio avrebbe detto poi che in tutte le chiese agisce lo Spirito. Pensate quanto marcia indietro stiamo facendo. Io sono contento che da parte di molti laici si senta il bisogno ora di leggere con i documenti conciliari, di confrontarsi sui documenti conciliari. C'è una decantazione, una specie di insabbiamento da parte delle gerarchie, in nome del concilio lo si sta insabbiando, ma da parte della Chiesa base c'è un bisogno di conoscere quegli straordinari documenti, un bisogno di conoscere. Io sono convinto che se la Chiesa può riformarsi, lo può soltanto lavorarsi. Il mio vescovo diceva, vede, la Chiesa si è strutturata come una piramide. Se non vi muovete voi che siete la base, il vertice resta fermo. E lui tentò di abbattere la piramide, ma... Quindi quella fu la speranza gioiosa di tutte le Chiese. Iniziava un cammino ecumenico ricco di speranza. Fu davvero un grande evento di speranza. Ora, il Papa attuale dice che addirittura i luterani non sono Chiesa e che non possiamo chiamarle Chiese sorelle. Sapete, altro che insabbiamento. Infatti, il discorso ecumenico è fermo sul piano. Grazie a Dio tra i laici invece va sorgendo, va diffondendosi un cammino di condivisione, di conoscenza, di conto. La sigla dei vescovi fu coordinata da quattro cardinali, il grande Dürkner, Alfred, Lencaro, come era presente, pur con tutte le difficoltà che comportava il ritorno alla parola di Dio, la Bibbia, quale fondamento della vita della Chiesa e della sua liturgia e teologia. Questo è il grande dono dello Spirito. Ci è stata riconsegnata la Scrittura, quella straordinaria costituzione dogmatica della Dei Verbum. Dal 1002 in poi nella Chiesa la Bibbia è stata messa da parte. Abbiamo sostituito la scolastica, la Summa di Tommaso e la scolastica, che era decadenza della Summa di Tommaso, l'abbiamo sostituito con quella. Al Concilio di Trento è stata intronizzata la Summa di Tommaso, l'idolatria dell'uomo, del pensiero umano, e non Lutero aveva ragione. Quindi questo ritorno alla parola di Dio che i vescovi manco più conoscevano, i preti non conoscevano. Abituati ai sillogismi scolastici, mi dicevano, ma quelli sono chiari, 1, 2, 3 sono precisi, uguale. Nella Bibbia succede di tutto, si capisce di niente, c'è una confusione, certo, perché i sillogismi scolastici stanno dal tetto in su, la Bibbia invece è la storia dal tetto in giù, è la storia della pazienza di Dio che si coinvolge nella contraddizione umana continua, perché vuole che l'uomo maturi in questa contraddizione continua, in questa dialettica, in questo scontro continuo. Quindi ci fu davvero una grossissima fatica. Tra l'altro io avevo degli amici che mi raccontavano le battute dei vescovi, no, di fronte alla parola di Dio, cos'è sta roba? Proprio d'altra parte Bombardas disse negli anni 60 che dal 1200 in poi sulla parola di Dio è caduta una brinata che non si era ancora risollevata. Ecco, ora faticosamente ci stiamo nutrendo della parola di Dio, che è la fonte stessa della Chiesa, perché è la forza creata, è Cristo stesso, è Cristo stesso. E quindi la sua liturgia e teologia, il Concilio insiste anche nella celebrazione, nel documento sulla liturgia, sulla conoscenza gustosa e sacra delle sacre scritture. Non si può celebrare la vita della Chiesa senza celebrare le sacre scritture. E nonostante queste, tutte queste difficoltà, si susseguivano in modo per tutti noi il lavoro, si susseguivano in modo da formulare tutte le costituzioni e i documenti che ci sono stati poi consegnati da Papa Montini alla chiusura solenne del 1965. L'ultimo documento, la Gaudium Spes, ha aperto la Chiesa al mondo come da secoli non avveniva, rendendola protagonista di un dialogo e non di condanne in tutto il concilio. In tutti i documenti non si parla mai di condanna, e quando si parla di non accettazione di certe posizioni, si parla di rifiuto da parte degli altri, si dice sempre che bisogna essere attenti alle motivazioni di quel rifiuto, perché spesso il rifiuto dipende dalla nostra non testimonianza. Io sono sempre convinto che il 90% del cosiddetto ateismo è frutto del nostro egoismo, della nostra indifferenza alla storia, della nostra indifferenza, del nostro individualismo che ci rende così incapaci di coinvolgerci e rischiare. Ecco, quindi questa Chiesa che si fa ascoltatrice delle esigenze, delle proposte, delle provocazioni che la storia umana pone quale strumento, spesso anche inconsapevole ma efficace, della volontà di Dio che è il Signore della storia. Io ricordo sempre, sempre lo ricordo, quel testo così straordinario dell'Audium Spes, che la Chiesa per meglio cogliere la presenza di Dio deve mettersi d'ascolto anche di coloro che dicono di non credere in Dio. È una delle affermazioni più straordinarie del Concilio ed è conclusivo, perché è il testo che conclude, tra l'altro è redatto in gran parte da Rossetti, il grande Rossetti. Quindi è attraverso la storia che Dio ci provoca, è attraverso la storia, grazie a Dio, Dio non ha il cellulare per dirci cosa dobbiamo fare, ma è la storia che ci deve provocare, ed essere attenti alla storia, non avere paura della storia come oggi spesso avviene. Si ha paura della storia. San Paolo ci dice che dobbiamo considerare tutto, quindi non avere paura di nulla, e trattenere attraverso l'uso, attraverso il dono del discernimento, trattenere ciò che è giusto, ma non temere nulla. Noi oggi abbiamo paura della storia e quindi perdiamo la profezia, perché la profezia sta esattamente nel saper cogliere nel mappa della storia l'azione di Dio, la volontà di Dio, dentro il mappa della storia. E questa è quella sapienza, no, che ci rende, grazie allo Spirito Santo, ci rende profeti. Vedere, non perché ci abbiamo le traverse, ma vedere dentro il mappa del quotidiano, vedere l'azione di Dio, cioè vedere la parola di Dio che ci aiuta a guardare dentro la storia, vedere come la parola di Dio accade. E questo dovrebbe essere anche il nostro compito, far accadere la parola di Dio. Perché la parola di Dio non è un flatus vocis, la parola di Dio è il compimento stesso di Dio, è l'azione stessa di Dio. I pastori la notte di Betlemme dicono nel testo greco tradotto male: andiamo a vedere questa parola che è accaduta. Andiamo a vedere la parola, sì, perché è una caduta. Andiamo a vedere questa parola che è accaduta. Noi dovremmo essere coloro che permettono di vedere la parola che accade, anche nel caos della storia di oggi. perché è la storia in cui noi viviamo, non la possiamo dimenticare, non la possiamo rimuovere, è la nostra storia, ed è in questa storia che dobbiamo porre il seme delle parole. Non a caso le due encicliche, Mater et Magistra di Giovanni XXIII e la Populorum Progressio di Paolo VI, sono documenti di un vero cammino pentecostale della Chiesa, perché è una Chiesa che si mette in ascolto di Dio ascoltando l'uomo. Non è più possibile arrivare a Dio se non si passa dall'uomo, perché Dio si è fatto uomo, Dio si è fatto carne, e non c'è più Dio senza carne e non c'è più carne senza Dio. E la carne, il basare ebraico, non è soltanto sui metri cubi di questa materia, ma è tutta la storia e tutta la vita di questa materia. E Dio l'ha assunta, Dio si è fatto carne, ci dice il Vangelo, il quarto Vangelo. Ecco, ed è attraverso la carne che Dio ci si comunica. E quindi non posso arrivare a Dio senza Cristo, senza la carne di Cristo, e non posso arrivare a Dio, la carne di Cristo, se non passo dalla carne dell'uomo, la carne che è stata accolta ed è in Cristo Gesù intronizzata nella Trinità. Ecco, non intendo, cioè non ho voluto darvi fare un'analisi del concilio, ma dirvi, cioè forse mettervi in un clima, quello che era il clima precedente e quello che è stato il clima durante e le speranze del popolo, in gran parte anche delusi. Prendere anche di questo vuol dire muoversi perché la piramide possa andare avanti, magari crollando anche un po'. Ecco, anche se adesso fare proprio che si abbia intenzione di rafforzarla sempre di più quella piramide. Grazie.
Vorrei ringraziare proprio a nome di tutti il professor Frigerio per questa autorevole, proprio prestigiosa relazione. Occorrerebbe stare in silenzio per un po' evitarla, però il tempo di rango stringe e dobbiamo proseguire. Comunque ci siamo resi conto del travaglio della Chiesa e comunque anche del fatto positivo dell'opera dello Spirito Santo che ha condotto a tanti. Esatto, sì, è vero, tanto dolore, però uno spirito che guida. Dolore, la rimozione dell'incarico, mi era venuto in mente mentre parlava il padre Frigerio, anche la rimozione dell'incarico da assistente dell'Azione Cattolica di Antonio Paoli, cioè tutte queste figure che... Sì, esatto, Carletto, sì. E quindi tutte queste figure così prestigiose, aperte, profetiche, eccetera, che sono state, ecco, ho pensato che fosse davvero in buona compagnia, che fosse un grande. Comunque, ecco, sono felice di vedere come lo Spirito Santo sa guidare la Chiesa e quindi forse anche in questo momento spinti proprio dalla riscoperta e dalle novità di questo concilio non possiamo andare avanti. Di questo io sono convinta, perché anche nelle università anche viene proprio trattato il concilio ecumenico Vaticano II, quindi c'è proprio la necessità della riscoperta, come lei diceva, e quindi questo ci conforta per dare quello scossone che lei ha augurato alla Chiesa. Ora vorrei passare la parola ad Ernesto Preziosi, l'amico Ernesto Preziosi, posso dire così, che lavora in qualità di direttore della promozione istituzionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato anche lui vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica, ha fondato un'associazione di amicizia politica Argomenti 2000, in quell'occasione l'ho conosciuto, che supporta e collega coloro che hanno scelto di dedicarsi all'impegno sociale e politico. E è vicepresidente dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione delle Marche, presidente del Centro Studi Storici e Sociali, autore di saggi di storia contemporanea, è stato direttore dell'Istituto Paolo VI per la storia della Nazione Cattolica e del Movimento Cattolico d'Italia. Ricordo alcune delle tue pubblicazioni, poche, perché non è tanto, perché i cui titoli mi sono piaciuti moltissimo. Obbedienti in piedi, mi piace, Obbedienti in piedi, la vicenda dell'azione cattolica in Italia che Ernesto Preziosi ha scritto nel 96, e poi Le radici francescane dell'Università Cattolica, anche questo mi piacerebbe riscoprirla, questa radice francescana dell'Università Cattolica, del 2003, e poi altri tantissimi altri articoli che non sto qui a dire, ma passo subito la parola ad Ernesto Preziosi perché è sempre girato, quindi ci costringe a fare.
Senz'altro, grazie dell'invito, bella anche l'iniziativa di mettere insieme un po' di idee sugli anni 60, è un modo bello anche di recuperare un po' di storia, un po' di memoria, e comunque un modo di riflettere su di noi, da dove veniamo e dove andiamo. Il fatto che il senatore Pisani abbia svolto una testimonianza, riflessione così organica, mi consente di andare per i rami e di organizzare l'intervento su qualche sottolineatura che mi preme fare, proprio a partire, mi aggancio così col suo passaggio finale, da questo aspetto che riguarda la storia. Che cos'è stato il Concilio Vaticano II? Il Concilio Vaticano II è stato un evento grande nella storia della Chiesa, nella storia anche civile del nostro paese, nella storia sociale del nostro paese e nella storia del mondo, evidentemente. Cioè è stato un fatto che ha avuto a che fare con la storia, nasce dalla storia, lo diceva molto bene il professore. Cioè la Chiesa si mette in ascolto della storia. La Chiesa ama la storia, si fa insegnare delle cose della storia, no? E diceva anche ama la terra perché è abitata dalle persone viventi che vi vivono. Vedete, lo stesso Pio XII che nella fase finale degli anni 50 aveva qualche problema anche nella gestione di questi fermenti di novità, in un passaggio bello che ho citato sempre, che mi piace molto, per far capire i cambiamenti di mentalità della Chiesa, a metà degli anni 40, in un grande messaggio, quando diceva apriva la strada alla riflessione sulla democrazia, ancorché percepibile è una strada possibile della democrazia, diceva la Chiesa, resa e dotta dagli immani sciagure che hanno prodotto i regimi totalitari, adviene a questo metodo democratico che, ancorché percepibile, può diventare un modo per garantire la sicurezza pacifica dei popoli. No? Non sono delle parole letterali, ma il concetto è questo. Rese tutta dalle mani, cioè le dittature come fatto l'Italia, la Chiesa ascolta la storia e capisce che il sistema dittatoriale, al di là di ogni teorizzazione, è un sistema ingiusto. Si fa insegnare di vedere le cose della storia. E quindi per questo Papa Giovanni, che il senatore faceva come storico, io lo sapevo vagamente, ma in questi ultimi 2 anni ho dovuto lavorarci un po' di più per un convegno che si è fatto a Bergamo e sto lavorando, spero in fase finale, perché non ne posso più, ad un libro di intervista con Monsignor Capodile, 96enne quasi, segretario di Papa Giovanni, ancora lucidissimo, oltre che vivo, a Sottomonte, e che viene a fare continuamente i testi, quindi ho dovuto più volte replicare a questo lavoro, ma ho passato con lui dei pomeriggi, delle giornate intere veramente molto belli, perché Capodile ovviamente è un testimone d'eccezione e anche i racconti che fa sono talmente vibranti che mi sembra di sentire parlare da Papa Giovanni. Quindi davvero ecco, al di là che è stato seguito il suo finire o meno, o sarà mai pubblicato o meno, per me è stato edificante passare queste giornate con Capodile. E questo aspetto dello studio della storia, Capodile lo mette in luce in maniera particolare, proprio perché Giovanni XXIII amava studiare la storia, anche della sua stessa diocesi, approfondiva questi aspetti e coglieva, proprio nel dialogo con Capodilla, nei primi giorni di apertura del concilio, gli faceva una serie di esempi storici su concili lontani, su fatti lontani di storia della Chiesa, che lui aveva studiato a seminario. La Chiesa di Natale, la Chiesa si pone nascosta nella storia. Questo è il punto, perché se il Concilio fosse uno dei grandi convegni, anche più importanti, o un fatto anche di grande rilievo solo intraecclesiale, sarebbe una poca cosa in questo senso. Invece è un fatto fondamentale, perché dire che il Concilio, con la distanza dello Spirito, collegialmente, convocando per la prima volta l'Episcopato che era effettivamente internazionale, mondiale, universale nel suo linguaggio, per la prima volta c'era una rappresentanza così grande anche nelle chiese più lontane, quel Concilio Vaticano II, con quell'assistenza particolare dello Spirito, con quello stile di sinodalità, di collegialità che era caro anche a Papa Giovanni, come diceva a Atti degli Apostoli 15, no? La chiacchierata con Barro, accoglienza a Paolo, e poi lo Spirito Santo in noi, diceva Pietro, citava questo passo, lo Spirito Santo in noi abbiamo deciso, no? A dire gli Apostoli 15. Allora questo passaggio, questo dire è un modo di rispondere a maniera migratoria, mi consente di fare la prima velocissima sottolineatura. In che momento storico sta? Viene il Concilio. Il Concilio si apre nel 62, si chiude nel 65, ma è detto nel 59. Quanti anni sono passati dal 59 dalla fine della guerra? Poco più di 10. La grande vittoria democristiana italiana è nel 48, quasi 10 anni prima. Piccolissimo periodo, scenario totalmente cambiato. Perché vedete, quello che l'Episcopato francese, ad esempio America, già intuiva all'indomani del secondo conflitto mondiale, che queste grandi nazioni cattoliche diventavano terra di missione, perché la secolarizzazione aveva camminato fortemente, e al di là dei grandi monumenti, delle grandi opere, che una stratificazione storica del cristianesimo ci aveva lasciato, noi dovevamo fare i conti con una religione che diventava forma, che diventava insignificante. Poi pensate al desiderio dell'Est, la Polonia, dove la Chiesa ha avuto un ruolo anche nel crollo del comunismo. Un anno o due l'entusiasmo verso la Chiesa di queste popolazioni liberate che riconoscevano questo luogo. È arrivato un certo consumismo, un certo benessere, un certo modello occidentale, contrapposizione nettissima nei confronti della Chiesa, forma di cristianesimo viscerale nei confronti della Chiesa attuale. Ecco, stava capitando proprio questo, eravamo dentro, quindi l'incontro con la storia e il tentativo della Chiesa in maniera alta, forte, di rispondere alla secolarizzazione, che è un fenomeno complesso, per cui la fede veniva ad essere messa ai margini della vita della Chiesa. Se noi confermiamo questo, facciamo confusione anche nelle categorie, proverò a spiegarlo, del post-concilio e della lettura post-conciliare, così compresa anche in questi giorni. Se la Chiesa ha dato una risposta alla secolarizzazione e ha tentato di farlo in quel modo, inedito, con quella forza sinodale, collegiale, con questa particolare assistenza dello Spirito, allora cosa si deve dire? Che per battere, così per capirsi il linguaggio che non condividiamo, per sconfiggere la secolarizzazione, per rispondere alla secolarizzazione, noi abbiamo solo un modo, la Chiesa del Concilio, non un altro, non inseguire il modello precedente, pensando di poterlo restaurare. Dobbiamo solo un modo, attuare la Chiesa del Concilio. E tutti i ritardi in quell'attuazione non fanno che prelevarmi, grandi come l'Australia, alla secolarizzazione. Più lasciamo scoperta la Chiesa del Concilio, più aumenta la secolarizzazione nel nostro paese come nel vecchio continente e come nell'intero mondo. Allora il Concilio è stato questo fatto molto grande e Giovanni XXIII ha avuto questa capacità profetica, per certi versi lo anche involontaria in certi passaggi, perfino involontaria in certi passaggi, ma questo, vi risparmio gli aneddoti bellissimi che ha raccontato alcuni accidenti, che ha raccontato Giacobino, ma questa involontarietà della profezia di Giovanni XXIII ci dice ancora di più della presenza dello Spirito. Perché lo Spirito è tanto più presente quando noi facciamo cose che sono un po' lontane anche dalla nostra volontà, dalla nostra cultura, dal nostro modo di essere. Quando noi un po' moderati, un po' prudenti, rompiamo gli argini, forse può darsi che abbiamo peccato di imprudenza, ma forse guardando il segno complessivo c'è una presenza forte dello Spirito che soffre in quel momento. E questo Giovanni XXIII rompe un po' gli argini e lo fa, guardate fin da lì. Indietro il Concilio nel 59, lui diventa pontefice nel 58. È il discorso fondamentale che dà ragione di quella parola che viene usata per introduzione, la pastoralità, è un concilio pastorale. Ma attenzione, non vuol dire solo che non è un concilio dogmatico, vuol dire una cosa fondamentale che non siamo stati capaci di attuare in questi anni, la pastoralità. Che consiste? La spiega così, riprendete questo discorso. Lui spiega così, il Papa quando viene fatto Papa, veniva incoronato, il trirenio, la chiara, c'era tutto un rito, che poi Paolo VI farà cadere, non qualche missione. C'era un rito anche chiaramente è coronato. E in questo discorso di presa di possesso della Chiesa, Giovanni XXIII dice: alcuni sono fuori strada, perché si aspettano che il Papa sia un uomo politico, un diplomatico, un uomo di governo. No, non è tutto questo, sarebbero cose importanti, ma non è questo il Papa. E poi ancora, no? Alcuni si aspettano, ma non è questo. E come disporre? Che cos'è il Papa? Ecco la nota della pastoralità. Ricorrendo ad un passo biblico. È Giuseppe che si incontra con i fratelli. E i fratelli che gli vogliono tributare lo sempre dice: ma io sono Giuseppe, sono il vostro fratello, sono qui per darvi una mano. Questa è la pastoralità. Questa fraternità che veniva rimessa al centro della riflessione della Chiesa e che doveva superare sì la piramide clericale, l'antiquata piramide clericale, come la chiamava Carlo Carretto, dice: io grazie alla Chiesa Cattolica ho sperimentato qualcosa di diverso dall'antica piramide clericale, perché ho sperimentato, diceva Carretto, una comunione viva tra le persone, la parrocchia, la Chiesa non era più il muro dove si andava a fare dei riti con lo spazio fisico, ma erano delle persone, era una comunità. Anche se ancora non si chiamava così nei suoi anni. Quindi la fraternità, e per questo fondava biblicamente il punto vero della collegialità, eravamo fratelli tra noi. Adesso posso fare una battuta, voi sapete che io ho due versanti, uno scherzoso e uno serio, quello scherzoso di uno secretario che sta proprio non mi ricordate le cose serie che cerco di dire, non so se si riesce. L'altro mese scorso parlavo con un coetaneo che è diventato vescovo, non lo farà credere che vuoi. Un mio coetaneo che è diventato vescovo, stavamo scherzando così. E lui mi dice: guarda, naturalmente noi ci possiamo andare a dire tu, però se a volte mi capita in un incontro pubblico, dammi del lei, no? E allora io gli ho detto: senti, ma io so chiaro una cosa, ci pensavo che proprio in questi giorni, io quando ero bambino ho iniziato a pregare con voi. Vi adoro mio Dio, vi amo con tutto il cuore, col voto. Noi piccoli eravamo così prima del concilio. Dopo il concilio, cioè, mi spiace, non dovevamo andare del tuo Dio, c'è stata più una fatica, a me mi sfuggivano in tanti voi, era anche un po' di confusione della concordanza di questo aspetto della lingua italiana. Io gli ho detto: oh, ma voi a chi credete di essere? Se ci avete insegnato a dare del tuo Dio, mi sai spiegare perché devo dare del lei a te? Non sarete mica più di Dio, io l'ho fatta come battuta. E lui la prende che era una battuta, cioè vediamo se si vede che secondo me non la prende una battuta. Però voglio dire, secondo me qualche aspetto di questa collegialità è un po' sfuggito. Fraternità non è una cosa abominevole. Ma come se lo cristiano gli vogliamo dire del tuo Dio, che mio fratello, quando devo dire lei a te c'è un'altra eccellenza, ma via. Io ho fatto un po' di filodrammatica, ma nel caso di prolungare all'infinito le cose quando sono serie sono serie. Allora credo ci sia su questo, nel passaggio anche di questi anni, una fatica che abbiamo fatto, proprio nella pastoralità. Questa pastoralità era centrale e si basava sul modo di essere insieme persone che nascondono la storia, ciascuno col proprio dono, col proprio carisma, chiamati tutti dal Signore, in virtù di quel battesimo che condividiamo e che ci faceva fratelli, che ci incorporava in Cristo, corpo vivente, e ci faceva vivere come popolo, sono le immagini della Chiesa. Del Lume Dei, popolo di Dio, corpo di Cristo, così nuova rispetto alla forma burocratica di una società perfetta. Si dovrebbe riconoscere nella presidenza del Concilio che il modello ecclesiale era una società perfetta, cioè una categoria giuridica, non una categoria fraterna, cioè una categoria giuridica, che traduceva anche un concetto teologico, cioè dice, ma ben diverso da quello fraterno della comunità. Allora, in questo, la pastoralità diventa, secondo me, un punto fondamentale di questo tipo di lettura. E davvero, in quegli anni si respirò un clima di grande entusiasmo. Primo concilio trasmesso in televisione. La televisione era nata negli anni 50, avevamo fatto tempo di due anni seguito a vedere perfino l'esempio di Pio XII. Ma, voglio dire, in quei primi anni 60, per la prima volta, un fatto così interno alla vita della Chiesa, il passato, era diventato un dominio pubblico. E basta vedere un giornale degli anni 60 e un giornale del 1970, quando c'era il Concilio Vaticano I al centro, per vedere come nella Gazzetta del 1870 era relegato su un colonnino nella quarta pagina, e come invece il Concilio Vaticano II guadagna anche sulla stampa laica e anche sulla stampa allora non religiosa e anticlericale le prime pagine. È un fatto, è un evento, lo diciamo. Per la prima volta quelle pellegrinate che sminuzzate, non appunto sia dai vaticanisti, ma anche con grande difficoltà. Alcuni di questi vaticanisti hanno pubblicato, oggi nelle censure, al centro Santini, hanno pubblicato dei volumi con la raccolta dei loro articoli di cronaca del Concilio, sono dei bellissimi volumi, perché hanno divulgato anche molto bene questa realtà. Verdio, Sliver Posti, Traviano della Valle, quanti diari del Concilio sono nati qui? Quindi un Concilio che è arrivato in qualche modo, anche se aperti, così, per la prima volta, in una sorta di alfabetizzazione che andava fuori del ruolo della Chiesa. E non è il documento che veniva detto alla messa della domenica, finiva sul giornale radio, finiva sulla televisione, la gente discuteva di sacerdozio universale, si discuteva di problemi che erano lontani dalla vita della Chiesa, ma diventavano di attualità. E in quel contesto un clima grande si è aperto, di entusiasmo, di sintonia, di sensibilità, veicolato anche dall'icona di Papa Giovanni, quell'icona della bontà, questo Papa che parlava di carcerati, che gli dà il dito sulla guancia, che insomma, voi ricordate che nel Vangelo di quegli anni 60, Vangelo internazionale per l'operazione Genet Cus, Lucio aveva portato avanti il complesso, Vangelo delle nuove frontiere che i Kennedy aprivano sul scenario americano, Vangelo che voleva dire un minimo di coralità con le iniziative del sindaco da Pira Firenze che voleva aprire sul Mediterraneo certi dialoghi, che si batteva perché si fosse un disarmo nucleare. E quanti non sentite per un altro verso rispetto alla battaglia. E da noi, l'apertura, il congresso di Firenze della Democrazia Cristiana del 59, con Moro che da minoranza riesce a raccogliere la maggioranza con un'ipotesi di centro-sinistra, che significava, per alcuni significava andare al centro, ma per altri significava andare avanti sulla strada di riforme sociali che erano urgenti per la vita del paese. Quindi di fatto c'è un clima complessivo, ovviamente non imputabile al Concilio, ma il contesto in cui questo andò avanti. E questo contesto si mise sul piano popolare insieme. Davanti al Santuario di Loreto la bancarella vendeva il piatto dove c'era contemporaneamente la faccia di Martin Luther King, quella di Kennedy e quella di Papa Giovanni, vi ricordate? Questo aspetto ci dice di una popolarità, un Vangelo che raggiunse per la prima volta i livelli popolari. Perché questa attesa, che aveva naturalmente anche un pannale tipo teologico serio all'interno della comunità cristiana, la grande teologia, le grandi riflessioni teologiche, l'apertura alle grandi scelte del futuro sull'evangelizzazione fatte anche dalla Chiesa italiana, la grande pianificazione pastorale che parte negli anni 70, quel documento fondamentale del 70 sul ritorno della catechesi nel nostro paese, c'è un documento che ne celebra i 40 anni, importantissimo. Perché quel documento rimette al centro della catechesi non più l'aspetto mnemonico sintetico delle formule della fede, ma la parola di Dio. È fondamentale, è la vita delle persone. Ecco il documento di base del 1970. Quindi questi cambiamenti grandi che sono avvenuti in quegli anni hanno aperto quella speranza, quell'attesa che diceva prima Salvatore. Perché tutto questo appunto come va svelato a un certo punto? Sarebbero categorie da interpretare. Io me ne sicura, con il mio punto di vista, evidentemente. Il Concilio si chiude nel 65, nel 1967-68 scoppia una contestazione studentesca prima, più generale sociale poi, dal giorno caldo del 69, anche operaria quindi come contestazione. E succede un po' questo, che molti ambienti giovanili, molti ambienti di attesa della Chiesa, ma anche delle istituzioni cattoliche, come stanno dai seminari, dalle facoltà teologiche, alcuni elementi di questa ansia di rinnovamento della Chiesa, che erano stati mossi dal Concilio Vaticano II sulla base sì di lettura della storia, ma sulla base teologica, finiscono, diciamo così, la categoria per mescolarsi con istanze di rivendicazione sociale, di ribellione, di rivolta, per cui conflitto generazionale, giovani contro anziani, i Matusa di quegli anni, per cui la rivolta contro tutto quello che era istituzionale. Per cui il vantaggio dello spontaneismo, dei gruppi spontanei intorno a Don Pierino, a Don Antonio, rispetto all'azione cattolica che era strutturata e aveva delle tessere, ma che aveva una popolarità che Don Pierino e Don Antonio sono stati capaci in questi 50 anni di tessere, no? Di tessere questa volta come verbo, ma che ha lasciato dei vuoti notevoli anche in quella spontaneità del rinnovamento, e così via. Quindi una categoria che nei primi anni 70, fine anni 60, mescola elementi distanti del movimento ecclesiale con categorie di altro tipo. Tanto è vero che nascono proprio sul piano politico delle categorie che la Chiesa deve bloccare, no? il tentativo del socialismo, le istanze all'interno degli atti della scelta socialista, no? Ufficiale all'interno dell'Associazione Cristiana Lavoratori, e quindi la nascita prima del MOPI, poi dell'MSL come alternativa, e così via. Quindi fermenti che frammentano la comunità per un verso, portando sempre più la bandiera del rinnovamento in nome di piccoli gruppi, isolotti, che sono comunità di base, che portano avanti una testimonianza radicale, singole persone che in tutta un'esperienza, la scuola di Barzana, anziché altre esperienze come riviste, come testimonianze di Guarducci e così via, portano avanti le battaglie. Perché tutto questo è stato capace di rinnovare a livello di base la comunità, ma si sono creati un po' come due percorsi, su cui si sono poi orientati anche nuovi movimenti negli anni 70 e 80. Movimenti che nuovi cronologicamente talvolta sono molto vecchi come impianto educativo e pedagogico, non dico poi teologico. E quindi si sono orientati di novità nel linguaggio, nei modi aggregativi, ma ripropongono forme arcaiche, identitarie, difensive anche nella metodologia dell'istanza cristiana. Quindi un dibattito, ma io lo posso solo accennare così, sciogliendo i nodi e dicendo poi bisognerebbe ragionarci solo. Però questo è stato il grande percorso 70-80 e su questo il percorso delicatissimo della secolarizzazione che andava avanti e segnava del passato. Le due date, quella del referendum del 74, la sconfitta del fronte per l'abrogazione della legge sul divorzio, quella dell'81 sulla legge sull'aborto, vengono vissute e avvertite anche dalla stessa Chiesa italiana come dei segnali, come dei punti di arrivo di quel percorso di secolarizzazione. E c'era anche un motivo storico per dirlo, che era dall'800 che nel Parlamento si continuava a fare proposte di legge sul divorzio, non erano mai passate. Lì passa nel Parlamento, passa anche nel Paese come referendum. Campanelli d'allarme che, se ci possiamo semplificare, suonano anche una sveglia rispetto a una necessità di difesa, di aggregazione difensiva, di ripristino anche di alcuni punti fermi di tipo identitario. L'identità è un fatto molto importante, ma quando l'identità viene vissuta come risposta ad una paura, è molto pericolosa, perché l'identità è di per sé qualcosa che deve coinvolgere, contaminare gli altri, non contrapporsi agli altri. Il modello della città della assediata non è un modello di evangelizzazione, può servire come difesa, ma rischia di lasciarsi come nel deserto degli altri ad aspettare improbabili truppe che si vengono a cercare. E questo è un po' quello che anche è accaduto per certi versi e che si è molto accentuato in questo nuovo secolo, quando gli elementi di smarrimento e di spaesamento sono diventati ancora maggiori e quando la difesa identitaria ha toccato punti molto alti. E quindi sono due segni contraddittori, se volete, un Papa come Giovanni Paolo II, che sarà molto da approfondire il suo pontificato, che ha vissuto grandi aperture internazionali, di coinvolgimento dei grandi popoli dell'America Latina e gli altri continenti, e ha delegato una curia romana, in un certo modo, anche di fronte ad una gestione che, di cui magari in questi giorni vediamo solo una serie di scricchiolini a livello di cronaca, ma che vi assicuro che chi ha seguito i lavori di questi anni sono qualcosa di più difficile, più di scricchiolini. Se lui ha avuto problemi negli anni 50 con quel tipo di azione cattolica, lui ha avuto negli anni 90, ed è molto più grave, perché lui li ha avuti prima del concilio, io dopo. Quindi c'è qualcosa di strano anche nel dire che lui li ha avuti prima del concilio con tante persone che protestavano, io li ho avuti nel silenzio più assoluto. Cioè vuol dire che qualcuno dormiva anche negli anni 90, non c'è una dormizione non proprio teologicamente intesa, più umanamente intesa. Benissimo, allora c'è stato anche questo, io credo, una battuta importante. Giovanni Paolo II lascia nel suo testamento e in quel documento con cui si lancia nel nuovo secolo l'idea di un concilio che, nonostante alcuni osservatori possano dire anche storicamente da lui attuato parzialmente con forme diverse anche integrative, ma sicura bussola per gli anni venire. Questo passaggio è un passaggio importante perché lo lascia nel documento di apertura del millennio e lo lascia nel suo testamento. E Benedetto XVI lo riprende aggiungendo una cosa importante su cui bisogna tornare a riflettere. L'omelia fatta ai cardinali per gli auguri natalizi nel primo anno di pontificato di Benedetto XVI, fa parte introduce la necessità di una ermeneutica della continuità nel leggere il Concilio. Cioè dice, attenzione, non lo leggete come un santo, non c'è stata tutta la storia di prima da buttare, non più valida, e poi il Concilio e la Chiesa riparte da lì, è tutto chiaramente semplificato. Ci vuole una tenere di continuità.
Vedete che ci sono ormai vari che vanno dicendo facciamo una via interpretazione.
Allora credo che su questo ci sia un problema. Le indicazioni di gerarchia metodologica sia importante, però attenzione, quello che sta accadendo nella comunità cristiana e nella funzione pubblica oggi mi parla di un qualcosa di questo tipo, che noi leggiamo le conseguenze, gli effetti della secolarizzazione come effetti del Concilio. Viceversa, il Concilio era esattamente, per questo l'ho introdotto in quel modo prima, un modo per rispondere alla secolarizzazione. Se, è un po' la parola questa, se non siamo capaci di rispondere alla secolarizzazione è perché non siamo abbastanza conciliari, non perché abbiamo aperto le gambe con il Concilio e abbattuto le sedi di disunificazione, capite? Questo è un punto fondamentale, per cui ne consegue una serie di passaggi, io li uso lì come slogan, quindi continuo a dire, ma per favore, i valori, non dite che i valori vanno difesi, i valori vanno diffusi, perché il valore si difende da solo, perché è un valore, se lo devo difendere vuol dire che non è un valore, il valore va trasciato e poi si difende da sé perché appunto è un valore, io ho il compito di diffonderlo, non di difenderlo. Sì, che faccio? Io devo difendere i deboli, non i valori. I valori si difendono, basta annunciarli. Non lo faccio come loro, ma per farvi capire, ci sono mentalità che ci sono arrivate su questo. E allora dove siamo? Due battute. In capovilla una, ma nella relazione di Giovanni 23, è una teologia di un teologo canadese che ha fatto un bel libro con Vita e Pensiero, visto che faccio l'Università Cattolica, devo anche fare pubblicità, Vita e Pensiero. Un bel volume sul Consiglio. Così dice, siamo ancora nella fase del tirocinio. E bella questa immagine. Cioè, siamo all'inizio, è il tirocinio. Non vi spaventate che non siamo da diploma, che non siamo laureati in Concilio, che non è passato. Ci vogliono tempi lunghi. Davvero, a tanti altri illuminati, lo vedremo che ci vogliono tempi lunghi. Allora siamo nella fase, ma il tirocinio però, attenzione, chiede sperimentazione. Non è un tirocinio che stiamo lì a lasciare consente sul banco aspettando come uno ci deve fare una lezione sul Concilio. Il Concilio ci deve sperimentare. E allora il laicato davvero qui ha un compito importantissimo oggi. Non nel seguire modelli clericali che integrano i grandi ristori, la rivoluzione numerica. Io a volte spesso sono arrivato da amici vescovi a parlare al clero di laico formale, quindi dico, scusate, non chiedete ad altri di fare i vostri supplenti per affidarvi una parola. Fate delle belle comunità vive, fate fare ai laici quello che devono fare. Cioè io aggiungo di più se faccio il papà di famiglia, se faccio il marito bene, se faccio il mio lavoro bene, se faccio tutto, no? Sai che aggiungo se mi metto a cantare in chiesa, mi metto una cosa dell'Ottocento addosso, cioè. Via, cioè, facciamo anche le cose che possiamo fare e parliamo di che cosa di nuovo per la società di oggi. Allora c'è un tirocinio di chiede sperimentazione. E la consolazione è questa, Giovanni 23, quella mattina che apre il Concilio, ripete una frase, molte volte, tanto aurora è, siamo solo all'inizio, siamo solo all'aurora. Sarebbe chiaro Giovanni 23, non è congiunto il Concilio è cominciato, noi siamo un pochino dopo l'aurora, ma ancora non iniziamo il giorno, siamo infatti ancora un po' nella notte per certi diversi. Allora dobbiamo avere speranza, quella speranza che appunto anche l'immagine del Concilio, che scrive nei suoi documenti, è stata capace di dare, suscitando entusiasmo, e che io ho avuto la fortuna, che questo mi sento generazione del Concilio, la fortuna di vivere anche in prima persona, perché vedete, chi è la generazione del Concilio? Tutti noi che siamo vissuti nelle chiese di questi anni. Abbiamo il dono di aver avuto questo Concilio e la responsabilità di tenerlo aperto per le generazioni future. Allora io nella notte di quell'11 settembre del 1962 mi trovavo per caso, bambino molto piccolo, avevo 7 anni, a Roma a fare la seconda elementare, avevo appena iniziato dal primo ottobre, era mia famiglia ritirata, ma io avevo inizio un'altra situazione da solo. E ieri mi portò in questa piazza quella sera, perché il giorno dopo c'era una funzione del Concilio. Io mi ricordo con commozione, infatti scherzavo con Capovilla che mi raccontava come era andata dietro la finestra, cioè che il Papa non si doveva affacciare, non era previsto, il cerimoniale non lo prevedeva, e lui ha fatto, come dice una parola verita, una ghiera di minella, cioè lui ha detto al Papa di ammazzarlo, proprio l'uomo non se ne fa, sono stanco, che domani mi vedranno tanta volta, e lui ha fatto la campagna di lì, siccome sapeva che era quello di salita, ma guardi solo da dietro la finestra quanta gente c'è, che il Papa si è passato, cioè si è avvicinato per guardare, e vedendo questa gente spalancata, quindi si è passato, non era più lì. Io ricordo l'impressione di un bambino di 7 anni che non passa a dire la messa dal primo mattino, la persona impegnata per la prima volta, dico poco. L'impressione di questa apertura, e il giorno dopo di questa teoria lì, i vitri e gli anni che passavano in piazza da Pietro, io me la sento veramente come una responsabilità personale, perché anch'io ho fatto, almeno ho fatto il concilio, poi l'ho studiato dopo. Ma per dirvi che noi abbiamo questa responsabilità personale, siamo generazioni generate da quella chiesa. Poi ricordo molto con le difficoltà di ritardo clericale che ci sono, con la burocrazia, con la malizia tante volte che sostituisce la bontà, con forme giuridiche che servono a opprimere le persone anziché a liberare i più deboli. Pazienza, ecco, però noi abbiamo da fare la nostra parte, ciascuno la sua, che quel battesimo ci dà la piena dignità fraterna, con il tu fraterno e molto praticato.
Ringraziamo Ernesto Prezzoso per la sua domanda e per la sua disamina veramente ampia, interessante, ben puntualizzata. E passo la parola immediatamente a Luciano Benigni, che dunque Luciano Benigni, l'altra sera chiedevo a lui, ma scusa, nel 1960 tu cosa facevi? Una domanda mal posta, perché lui mi ha guardato, mi ha piantato gli occhi azzurri addosso e mi ha detto, ma io giocavo. Dico, è vero, tu giocavi, sono del 54, ma io avrei dovuto chiedermi che cosa facevi negli anni 60, quindi sono sicura che dopo il concilio Luciano Benigni aveva già cominciato a interessarsi e a studiare e a fare, già in tenera età. E comunque una cosa mi ha detto che sapevo fare molto bene era quella di servire la messa in latino e la messa in italiano, cioè quindi sia prima che dopo, ecco, esatto, lui è stato a cavallo dei due riti e sapeva come Ernesto fare molto bene sia l'uno che l'altro. Comunque Luciano Benigni, se fosse nato prima, anche 10 anni prima, l'avrei caratterizzato come un sessantottino doc, e invece è nato nel 54, mi pare, quindi non possiamo dirlo. È laureato in fisica all'Università di Padova, è responsabile del servizio radiazione rumore del Dipartimento Alfa di Pesaro. La sua vita è caratterizzata da un notevole e intenso impegno politico e sociale. E nel 1984, adesso vado proprio rapidamente, nell'84 con una delle prime liste verdi italiane a Trieste, nell'89 consigliere comunale a Muggia di Trieste, dal 95 al 99 assessore alle politiche sociali giovanili del comune di Fano, dal 1999 al 2004 consigliere comunale per i Verdi, nel 2009 consigliere comunale per la lista civica di bene comune, la sua attività politica. Ma non basta. Luciano Benigni, ho detto, svolge un'attività intensissima anche dal punto di vista sociale. Nel 76 infatti fonda Padova la sede del Movimento Internazionale della Riconciliazione, MIR, di cui è stato presidente nazionale dal 99 al 2001. È stato promotore delle prime lotte antinucleari, e mi pare che l'atteggiamento sia anche quello di oggi, antinucleari in Italia, e della campagna nazionale di obiezione di coscienza alle spese militari nel 1981, idea che portava avanti anche adesso. Fondatore e presidente della Commissione Giustizia e Pace nella Diocesi di Trieste, ideatore e promotore della Scuola di Pace del Comune di Fano prima e della Diocesi dal 2004, ideatore e responsabile del Centro di Documentazione costruzione della sala della pace della Caritas di Fano, in 1994 ha ricevuto il ministero di lettore nella diocesi di Fano, Luciano Torrecca. Quindi ha fatto tante di quelle cose che mi chiedo come abbia potuto fare. Recentemente poi Luciano ha anche scritto, cioè più che mai sono stati altri a raccogliere i suoi scritti, in un libro veramente interessante, ben puntualizzato, aperto, che si intitola Dal concilio alla laicità. Non voglio dirvi molto perché ci sarà una presentazione in proposito, però raccoglie due conferenze che Luciano ha fatto in questi ultimi tempi, una all'Università Libera, mi pare, di Pesaro, e l'altra all'Istituto del Regno Maria a Cagliari, mi pare che fosse Cagliari, e dove appunto parla del concilio in modo molto aperto, in modo anche molto ben puntualizzato, e poi parla dal concilio alla laicità. Ecco, questo è un argomento lo stesso interessantissimo, sviluppato in particolare nella seconda parte del libro. È interessante per gli spunti che dà, per la semplicità del linguaggio e per la anche profondità della scrittura, mi piace in ogni senso, e quindi io lo raccomanderei, però non voglio dire di più perché toglierei tutto il sapore di questo libro a chi lo vorrà presentare molto meglio di me. Luciano, dopo aver sentito tutto quello che ha detto il professor Gigeno, il professor Preziosi, che comunque alla fine c'è un filo rosso che li lega, cioè la speranza, nonostante tutto questo, anche quello che vi ha detto Ernesto Preziosi, che tutto si divide, tutto si dice, si contraddice, tutto quello che è stato mal interpretato, mal visto, eccetera, tuttavia entrambi sono legati dalla fiducia nell'opera dello Spirito. Ora passo subito la parola a Luciano Benigni perché completi l'opera. Grazie Luciano.
Grazie Irene, l'hai fatta troppo lunga, nel senso anche che purtroppo è molto tardi e cercherò di recuperare un po' di tempo, ma le due relazioni che mi hanno preceduto, la prima è stata per me emozionante e commovente in qualche modo, sentire direttamente delle parole da chi ha vissuto vicino a personalità così rilevanti. Mi sono dato alla mente, alla fortuna, attraverso un amico comune che molti di noi hanno conosciuto, Gianni Zaccherini, la possibilità che ho avuto di salire a Monteveglio varie volte, di sentire parlare direttamente Dossetti, che è davvero un'emozione straordinaria. E poi anche il racconto che ha fatto Ernesto, un racconto storico, ma di una storia molto palpitante che ci ha portato ai giorni nostri. Io volevo affrontare proprio una questione sola, perché non c'è tempo per fare altro, che ha accennato Ernesto proprio negli ultimi passaggi. Cioè a me sembra molto rilevante discutere oggi del Concilio non come un ritorno a un tempo che è stato, ma per capire che conseguenze, che effetti può avere per noi oggi. E allora mi sembra decisiva la questione che citavo un momento fa, dell'interpretazione del Concilio. Cioè il Concilio come uno dei tanti momenti in piena continuità con la storia della Chiesa, o il Concilio come un evento di netta discontinuità con quanto è avvenuto prima. Ora, sappiamo bene che nel primo filone, nella prima interpretazione, quella della continuità, si è schierato l'attuale Papa e anche il precedente, si è schierato il precedente, l'attuale presidente della Conferenza Episcopale, quindi lui intanto Bagnasco, mentre sulla seconda interpretazione, quella di una netta discontinuità, non solo Dossetti si era più volte schierato con tutta la scuola bolognese dell'istituzione religiosa, ma anche ad esempio la comunità di Bose, lo stesso Cardinal Martini, eccetera. Allora, discutere di questo secondo me è una questione decisiva, perché se è vera la prima versione, e cioè che il Concilio tutto sommato è stato un evento importante, decisivo per la Chiesa, questo non è vero, ma tutto sommato in piena continuità, questo significa che tranquillamente, anche senza un altro Concilio, ed è quello che sta avvenendo, su tante cose si può tornare indietro, si può tornare a considerare marginale la parola di Dio, si può tornare a considerare il popolo di Dio tutto sommato comunque importante, ma sempre ben dietro alla gerarchia, si può persino rimettere in discussione il rito, il nuovo rito, quindi la nuova liturgia, e ritornare, consentire precedenti interpretazioni, si può continuare, si può tornare indietro anche sul rapporto Chiesa-Mondo, come autorevoli vescovi hanno spesso detto in interventi anche recenti, dove hanno di nuovo considerato il mondo come luogo della perfezione, il luogo dove acquistare la volontà. Ecco, allora secondo me questa discussione è centrale per capire proprio le conseguenze che possono avere sull'oggi. Ma qui c'è bisogno di un chiarimento. Quando noi intendiamo discontinuità, io dico, mi schiero nettamente dalla parte della discontinuità, se c'è un aspetto negativo dell'incontro di stasera, che forse la pensiamo tutti e tre allo stesso modo, e questo forse non è una cosa buona quando si fanno le tavole rotonde, me ne rendo conto, e quindi questo lo dico molto candidamente, forse sarebbe stato bene avere un interlocutore che la pensa molto diversamente, forse avremmo avuto un confronto. La questione della discontinuità però va posta in questi termini. Nessuno che si schiera dalla parte della netta discontinuità pensa che prima del concilio non ci fosse una chiesa a tutti gli effetti. E allora vorrei ricordare qui un episodio che mi è capitato di vivere alla fine degli anni 70. Ero a Bose, la comunità di Bose, e Enzo Bianchi stava spiegando le tentazioni nel deserto nell'Evangelo di Luca, dove emerge con chiarezza che ricchezza e potere sono doni avvelenati del demonio. È chiarissimo in quel racconto. E dunque diceva Enzo Bianchi, il cristiano deve sapere che se ha in mano ricchezza e potere sono tintori incandescenti che gli ha dato il demonio, e quindi deve sapere che li può usare, ma sono tintori incandescenti. Per dirla con Rossetti, deve avere abiti sufficientemente virtuosi per poter trattare appunto di ricchezza e potere. Si alzò una persona e disse, ma allora la Chiesa ha tradito il Vangelo, perché quante volte la Chiesa ha utilizzato in maniera spudorata ricchezza e potere nel corso della storia? Dunque la Chiesa ha tradito il Vangelo. Ed Enzo Bianchi ha dato una risposta che secondo me è molto importante proprio per capire in che senso noi diciamo che il Concilio ha segnato una netta discontinuità. Enzo Bianchi ha detto, noi abbiamo attribuito alla Chiesa un'infinità di compiti, la Chiesa ha un solo compito, quello di annunciare la croce di Cristo e di tenerla ben alta dicendo che quello che è sulla croce è il Figlio di Dio. Ha detto questo, la Chiesa non è mai venuta meno a questo compito, neppure nei tempi delle crociate, neppure nei tempi in cui disponeva di ricchezza e potere in maniera assolutamente antievangelica, ma la Chiesa, la croce di Cristo l'ha sempre tenuta alta. Ecco, in questo senso allora, non c'è dubbio che anche prima del Concilio ci mancherebbe, la Chiesa di Cristo, era la Chiesa che teneva alta la croce. Ma quindi, questo per dire, perché qualcuno dice non puoi interpretare il Concilio come netta discontinuità, altrimenti sostieni che prima non c'era la Chiesa. No, ecco, in questo senso, ripeto, ma proprio con le parole di Papa Giovanni cosa diceva? Diceva che noi non dobbiamo annunciare un altro Vangelo, ma dobbiamo annunciare un Vangelo in un mondo che sta profondamente cambiando, e quindi dobbiamo essere capaci di annunciare il Vangelo in un mondo che ha un linguaggio, una cultura, un modo di pensare completamente diverso. In questo senso è straordinario che la Chiesa una volta tanto ha preceduto la società civile, avesse capito l'importanza del Concilio, perché non a caso il 68 viene 3 anni dopo della fine del Concilio, che significa che la Chiesa aveva previsto che i tempi stavano cambiando, come una famosa canzone bambina, e che quindi era necessario che la Chiesa fosse pronta di fronte a questo grande cambiamento. E per sottolineare come, a mio avviso, il Concilio abbia rappresentato una straordinaria discontinuità, io voglio solo citare rapidissimamente le 4 grandi costituzioni conciliari. Io, al di là del giudizio, prendiamola dei Vergon, che a mio avviso è la più importante di tutti se solo davvero la prendessimo sul serio. La Dei Verbum arriva a scrivere questo al punto 10, il magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la serve. Ecco, già questo è una rivoluzione incredibile rispetto a prima, cioè prima, lo diceva benissimo prima Salvatore, la parola di Dio era sottratta non solo al popolo di Dio ovviamente, ma persino ai preti, persino i vescovi non conoscevano la parola di Dio. Nella liturgia era usato pochissimo e in latino, tanto che era normalissimo seguire la messa dicendo il rosario o confessarsi. Quindi come si fa a non considerare una straordinaria discontinuità quella di essere passati da una parola di Dio sottratta alla conoscenza e all'uso quotidiano del cristiano ad una parola di Dio che è diventata centrale nella vita del cristiano? Altra cosa è dire poi che purtroppo ancora non è così nelle comunità, ma questo ha detto il Concilio, l'ignoranza delle scritture, l'ignoranza di Cristo, come riprendendo una famosa frase di molti secoli precedenti. Quindi il Concilio ha detto che oggi la parola di Dio è al centro della vita del cristiano e della comunità. Se poi non lo è, questa è una carenza di recezione del Concilio, non è un qualche cosa che il Concilio non ha detto. Quindi una discontinuità, a mio avviso, assolutamente straordinaria. La seconda costituzione, la Sacrosanto Concilio, beh, qui anche visivamente ci siamo tutti resi conto di che cosa voleva dire. Io che ho servito la messa perché ero il chierichetto del Duomo, ero più costante e fedele, quasi tutte le sere servivo messa nel vecchio rito, dopo il Concilio l'ho servito nel nuovo rito. E quindi non so se più messa di due, mi rendo conto di che cosa volesse dire e cosa abbia voluto dire i due diversi riti. Ma c'è una frase che è stata detta in questi giorni nel convegno diocesano che secondo me esemplifica in maniera straordinaria la differenza. Nel lezionario della messa precedente al Concilio c'era scritto così: la messa inizia quando il sacerdote è pronto. Nel lezionario del nuovo, dopo il Concilio, c'è scritto: la messa inizia quando il popolo di Dio si è radunato. È una straordinaria bellezza, di uno straordinario stravolgimento. Cioè, si comprende come nel primo caso la messa era un rapporto fra il prete e Dio e i cristiani assistevano. Quindi, essendo in latino, non ci capiamo niente, perché non diciamo rosario, perché non ci confessiamo o diciamo preghiere nostre. No, dopo il Concilio la messa è celebrata certamente dal sacerdote, ma è concelebrata, vorrei dire, se non uso una parola forte, da tutto il popolo di Dio. Quindi la messa c'è quando il popolo di Dio si è radunato. Allora possiamo discutere all'infinito se c'è discontinuità o continuità, ma io non so come chiamare questi straordinari cambiamenti che sono avvenuti. La terza costituzione, la Lumen Gentium, quindi la visione proprio della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Si diceva prima, la Chiesa prima del Concilio era pura gerarchia. C'era un vertice, c'era una base, ognuno aveva i suoi compiti e sostanzialmente non c'era nessun rapporto fra sopra e sotto. Se noi guardiamo dopo il Concilio, i laici assumono una centralità, un'importanza straordinaria. Io sto sempre dicendo quello che il Concilio ha detto, non quello che poi vediamo oggi, perché appunto la mia tesi è venuta fuori anche prima, cioè che noi siamo agli albori della recensione del Concilio, quindi dobbiamo tenere duro e non tornare indietro. Quindi il sacerdozio, la professione, la regalità, i tre elementi, le tre caratteristiche cristologiche del laico sono tornate ad essere centrali dopo il Concilio. Ma il Concilio, qui abbiamo già parlato Ernesto, ma riconobbe il ruolo esercitato nei 80 anni precedenti dall'Azione Cattolica o associazioni similari proprio come formazione dei laici, come contributo dei laici alla vita della Chiesa. Si è parlato della questione delle altre confessioni religiose, ma vengo all'ultimo punto perché non so se abbiamo anche due minuti per un minimo di confronto. La quarta costituzione, la Gaudium Spes, anche qui c'è stato un totale rivolgimento, cioè prima il mondo era il luogo del peccato, del male, tutto ciò che era fuori della Chiesa, extra Chiesa, non la sa, quindi il mondo è il luogo da tenere lontano, perché lì c'è il male, lì c'è il diavolo all'opera. Se rileggiamo, non ho tempo di farlo, solo l'inizio della Gaudium Spes, è straordinario. La gioia e le speranze della Chiesa sono la gioia e le speranze del mondo. C'è una totale compenetrazione fra Chiesa e mondo. La Chiesa sa che il suo annuncio è nel mondo, è lì che deve svolgere la sua funzione. Voglio leggere solo questo passaggio: per svolgere questo compito e dovere permanente della Chiesa di sfruttare i segni dei tempi, interpretare la luce del Vangelo, in modo che in modo adatto a ciascuna generazione, in modo che possa rispondere ai terreni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura. Quindi c'è una visione positiva del mondo come il luogo dove il cristiano opera la sua e offre il suo contributo, appunto, di annuncio del Vangelo. E anche le altre visioni, le altre confessioni religiose e persino quelle non cristiane, i documenti che sono integrati nelle nostre date riconoscono la presenza di segni di verità anche in queste religioni, detto, non solo quelle cristiane ma anche quelle non cristiane. Quindi apprendo a tutto quello che poi si è sviluppato nei decenni successivi, cioè il movimento ecumenico e il movimento interreligioso. Quindi, davvero concludo, a me sembra che se noi interpretiamo il concilio in termini di continuità e di passaggio, diciamo, fra i tanti che sono venuti nella Chiesa, non è un caso che con questa interpretazione si possa mettere da parte la parola di Dio, considerarla sì una fra le tante cose, ma tutto sommato abbiamo il Papa che ci dice tutto, quindi che bisogno abbiamo della parola di Dio. Se sul versante della liturgia abbiamo avuto dei forti ritorni indietro, il ritorno all'uso del latino, all'uso di altre, del vecchio rito di Pio V e così via. Sulle altre questioni, il rapporto con il mondo, il rapporto con il mondo e la visione, pensiamo a come il Concilio aveva posto al centro della vita della Chiesa il sinodo dei vescovi. Questo è straordinario perché ridava, quando Papa Giovanni Paolo II, condivido molto quello che diceva il Messi sulla visione di un Papa estremamente aperto sulle questioni internazionali, quanto invece molto chiuso, l'Episcopato latinoamericano è stato azzerato in questo senso. In 25 anni l'Episcopato latinoamericano, che era il più avanzato al mondo, oggi è tra i più arretrati. Questo i vescovi più anziani lo dicono in maniera chiara. Ma quello che volevo dire è, ho perso il filo, ma volevo concludere, la sinodalità, ecco, Giovanni Paolo II, a un dato momento negli ultimi anni, ha fatto un'affermazione importantissima, ha detto: mi rendo conto che occorre rimettere in discussione l'esercizio del primato di Dio. Cioè si è reso conto che se non si ritorna a quello che aveva posto il Concilio, cioè l'idea che il Papa col sinodo dei vescovi è il collegio che deve prendere le decisioni e non di un, come dire, di un imperatore che detta gli editti alla periferia. Ecco, Giovanni Paolo II si era reso conto che questo esercizio va rivisto. E tutte queste cose quindi il Concilio le aveva dette in maniera forte e in questi anni sono. Se invece noi, concludo davvero, interpretiamo il Concilio come forte discontinuità, allora significa che quelle quattro costituzioni conciliari sono dei punti da cui non si torna indietro, non si torna indietro sulla centralità della parola di Dio, sulla Chiesa come comunione, sul rapporto positivo con il mondo, sulla sinodalità. Ecco, allora vedete che l'interpretazione del Concilio ci porta su percorsi molto diversi. Io credo sia necessario quindi sostenere con forza questa seconda interpretazione della forza di sconcilità.
Sono le 20:30. Non so se qualcuno. Sì. Siete d'accordo a rimanere un quarto, professor Frigerio ed Ernesto Preziosi, a rimanere ancora un pochino per. Ecco. Va bene? Sì. Vi aspettavamo.
Buonasera. Un minuto tanto, io farò la mia testimonianza domani, ma un minuto lo voglio con piacere, lo uso. Tre provocazioni da Monsignor Sant'Agostino, io devo essere 18 anni nel 68, e mi sento e sono un Sant'Agostino rock. Allora, tre provocazioni. Prima provocazione, stasera praticamente non c'è nessuno della Chiesa ufficiale, né il vescovo, né i preti, né quant'altro, né una scuola.
Siamo noi la Chiesa.
Esatto. E bisogna prendere atto che la Chiesa attuale è una Chiesa tornata assolutamente in radicale. Se stasera c'era la messa, c'erano i preti e c'erano differenza con la presente. Non c'è la divinità, non importa nessuno di loro, importa noi che siamo. Seconda provocazione, io ho sempre pensato e vissuto da vicino, non so cosa ne pensate voi, bisognerebbe saperlo, ma penso. Ok, la seconda provocazione è questa. Ho l'impressione che il concilio non si sia mai cominciato ad attuare veramente, perché in realtà la guida della Chiesa l'hanno avuta quelli, fino quasi ad adesso, che sono formati prima del concilio e sono rimasti con quella testa lì. I miei superiori di tanti anni era Tetti, che aveva detto il ministero negli anni 60, quindi aveva studiato un bio o simile, e quindi certe esigenze proprio non le hanno mai capite. Forse adesso si potrebbe cominciare a ragionare diversamente. Certa provocazione, io sono sempre più convinto, sono sempre stato, ma oggi sono ancora di più, proprio nell'amore della Chiesa che io credo di avere, sento di avere, che è ora di parlare chiaro e di smetterla di fare del liberalismo. È ora di parlare di riforma seria della Chiesa, proprio sulla linea del Concilio.
Sì, condividiamo. Grazie Primo, sono tre provocazioni ampiamente credo accettate e grazie, sì, sono contenta. Non va bene.
Ma una domanda, se questo concilio che tarda tanto, no? Adentrato, abbiamo detto che gli aurora, siamo sempre diventati agli albori, ma i tempi dell'uomo possono ancora perdere, voglio dire, non vorrei che questi tempi più lunghi della Chiesa non coincidano poi e facciano sì, voglio dire, che il tempo dell'uomo poi sia sempre più lontano da quello di Dio.
Grazie. Ma io penso una cosa, che ormai il tempo dell'uomo e il tempo di Dio devono coincidere, perché ormai Dio è entrato nel tempo e nello spazio. Semmai è l'infedeltà dell'uomo che non sa cogliere il tempo di Dio, che è un tempo tra l'altro di pazienza, che lo dice Dio è paziente e attende perché tutti si possano salvare. Non dimentichiamo questo, è uno dei testi meno commentati del Vangelo, perché sennò se tutti devono salvarsi allora c'è più paura dell'inferno, no? Non si può spiegare tanta gente. Ora il discorso è questo, Dio è la pazzia dell'amore, Dio è pazzo perché è amante e l'amore è fuori, non dimentichiamoci mai. Per cui Dio nella sua follia amante si è coinvolto con l'incarnazione, non è il pupo vedrebbe, ma è il coinvolgimento tale di Dio che si lascia anche condizionare dai nostri tempi. Noi facciamo tre passi avanti e cinque indietro, i nostri tempi, no? Che sono, e quindi questa pazienza di Dio che vuole entrarci attraverso la sua parola, cioè l'ascolto della parola. Ecco perché l'importanza del concilio che ci ha legato la parola di Dio come fondamento della Chiesa, perché noi siamo creati dalla parola di Dio, che è forza creante. Ecco, non è un libro da leggere, ma è la parola di Dio diventa parola parlata quando la vivo, non quando la leggo io, ma quando la sedimento in me, no? E la vivo, allora diventa parola accaduta, parola parlata. E qui è un problema che accennava prima dell'identità. Cioè noi dobbiamo riscoprire cosa vuol dire essere cristiani, e non per conto nostro, ma noi siamo cristiani quando siamo uomini e donne con, quando due uomini si incontreranno, io sto lì con loro. Quindi la religione cristiana deve convertirsi alla fede cristiana, ma deve assolutamente convertirsi, ecco, è un cammino decisamente duro, e Shumah ebraica è un cambiare strada, no? È un cambiare strada, uscire dalle nostre logiche e mettersi in comunione con le logiche di Dio. Ecco, io capisco giustamente i vescovi che hanno firmato quei documenti, in relazione dello Spirito Santo, però, che ha firmato quei documenti, ma erano sotto l'influsso di personaggi straordinari, di vescovi straordinari, di due papi straordinari, hanno fermato. Ma quando sono usciti, dice, e adesso cosa facciamo? Perché erano tutti educati dalla scolastica, tutti educati a predicare con gli episodi dei santi, perché la Bibbia era il libro dei protestanti. E i cattolici leggevano le Bibbie dei santi. Quando io, responsabile della Nazione Cattolica, andavo in vista della mia diocesi, io regalavo il Vangelo e sentivo le reazioni dei preti, non puoi farlo, mi dicevano, perché non hanno studiato il Vangelo. E io dicevo, tu che la dici di averla studiata, hai letto il Vangelo? Hai letto che Gesù ringrazia il Padre perché ha rivelato queste cose ai semplici, ai piccoli e non a quelli che si credono dotti? Allora tu non l'hai letto. Ma era monopolio del clero. Ecco, un clero che aveva il monopolio di Dio, veniva, no? Aveva il monopolio di Dio, questo è il problema grosso, no? E quindi quelli che sono usciti dal concilio si sono trovati in panne. Adesso cosa facciamo? Non sapevano dove mettere le mani, e si è visto benissimo che non sapevano dove mettere le mani, tranne alcune persone straordinarie che hanno creato delle magnifiche esperienze, che però erano regolarmente trapassati poi dalla situazione di Curia, dalla Curia, erano regolarmente trapassati, tenuti d'occhio, perché c'è il famoso cardinale che dice io sto pregando perché prego, chiedo al Signore di poter morire cattolico, perché il concilio stava, secondo lui, rovinando la Chiesa. Quindi dobbiamo stare attenti a questa pazienza. Indubbiamente noi oggi presentiamo la liturgia, ma la liturgia punta fondamentalmente sulla conoscenza gustosa della parola di Dio, sull'assimilazione della parola di Dio. L'Eucaristia è un aspetto fondamentale, ma attenzione, perché abbiamo fatto dell'Eucaristia una devozione nostra. Io tante volte dico, se ci sono i vescovi, noi abbiamo trasformato il popolo di Dio in mangiatore di ostie. Scusate, ma l'Eucaristia è fare comunione con i fratelli, condividere la vita con i fratelli. San Paolo è chiarissimo nella lettera ai Corinzi. Che cosa sto ascoltando? Che quando vi riunite per celebrare c'è chi ha da mangiare e chi non ha da mangiare. Ma che cosa è mai questo? Cioè, se non c'è condivisione non c'è Eucaristia, anzi dice siete re del corpo e sangue di Cristo che è la Chiesa. Quindi noi abbiamo trasformato questo mistero straordinario del corpo di Dio che ci è dato, consegnato perché facciamo corpo tra di noi, no, l'abbiamo trasformato nella devozione all'ostia, per cui il messismo cattolico pure 3-4 messe di fila, no? Infatti quando noi di Montegioco abbiamo detto per favore basta messismo, celebriamo una liturgia seria, una liturgia dignitosa, una liturgia vera, coinvolgiamo le persone, celebriamo la domenica e le feste comandate e basta. Durante il giorno si fa come San Benedetto faceva, cioè si celebra bene la liturgia salmodica. Nella lettera di Benedetto ci sono 13 capitoli per dire ai monaci come celebrare la salmodia. Non c'è nessun capitolo dove si dice, si parla dell'Eucaristia, perché non c'erano tutti laici. Poi c'è stata la clericalizzazione dal 1000 in poi, ma inizialmente erano tutti laici e alla domenica celebravano la tusia eucaristica nella chiesa vicina, con molta semplicità. Ma allora si arrivava all'Eucaristia preparata dalla parola di Dio, la lezione divina fatta insieme, la lezione divina fatta insieme. Settimana scorsa ho fatto un corso in quel di Valle d'Acqua, c'era presente un vescovo e un buon numero di preti di una diocesi, e a un certo punto io dissi, io comincerò a credere nelle curie, compresa quella massima, quando saprò che i componenti della curia fanno lezione divina insieme, si verificano sulla parola di Dio, allora comincerò a credere nelle curie. Le reazioni sono state diverse. Quindi qui il problema tema veramente che il Concilio ci propone questo, i tempi sono decisamente lunghi, tutta la storia di tutti i concili comporta un periodo molto faticoso, tutti i concili addirittura hanno avuto scissioni, scismi, scontri eccetera, no? Perché un concilio ha sempre posto problemi nuovi, no? Cioè, si sono sempre riuniti per prendere in esame novità, cioè novità, cammino ulteriore delle scuole teologiche. I teologi sapevano che erano semplicemente, erano dei ricercatori, ma non ritenevano di essere la verità, erano dei ricercatori, e quando la ricerca dei teologi poteva toccare il deposito fidei, allora si riuniva al concilio. E i vescovi esercitavano il potere discrezionale, no? Di dire questo è secondo te, va bene, e fa parte, porta in avanti la dialettica del deposito fidei, perché la Bibbia è un libro dinamico, è dinamico, non è scritto lì, non è Corano, è dinamico, e quindi il deposito fidei deve essere dinamico, no? Secondo i tempi e secondo i luoghi, no? Perché la parola di Dio va incarnata nel tempo e nello spazio, e quindi tempi lunghi, però ecco, i vescovi facevano questo compito, è quello che Paolo VI pensava istituendo il sinodo, no? Presieduto dal vescovo di Roma, il patriarca d'Occidente, no? Presieduto dal vescovo, ma doveva essere la continuità del concilio, la continuità della ricerca conciliare. Ecco, poi invece è stato disautorato totalmente, purtroppo, si riuniscono, ma quel che conta è, io tante volte lo chiesi a un convegno dove c'erano i giornalisti, i vaticanisti, come mi sapete spiegare perché quando si riunisce il sinodo, si riunisce la CEI, tutti i media, tutti, parlano solo della prelazione del presidente e non danno mai risultati. Perché? Ma mi dissero, la relazione del presidente è già la conclusione. Questa è la situazione. Ecco, comunque è fatica, ma io sono convinto che vale la pena, insomma. E vale la pena proprio perché il laico non può essere sospeso di finisse. E quindi anche sottoscritto non mi posso sospendere niente, non sono prete. E quindi vale la pena di lavorare.
Non so se abbiamo spazio, non so il tempo per un altro intervento, altrimenti c'è qualcun altro che deve ancora chiedere qualcosa, oppure siamo tutti. Vuoi rispondere adesso?
Senti, la chiesa si è radicalizzata oggi.
No, ma lo è per un motivo, il discorso della paura che dicevo prima, evidente, cioè il paradosso è più clericale nel momento in cui la dimensione delle vocazioni sacerdotali, no? Segna la contrazione numerica, quando c'è mai stato il tempo del vero. E questo però, no, in questo ragionamento mi introduce un ulteriore aspetto, che è una crisi non più solo numerica ma di identità. Quindi la figura sacerdotale si fatica a vivere, come dire, quello che è il suo ministero. Se noi non viviamo la vita del concilio, se non rientriamo in una dinamica di comunione, io penso, lo dico così, ma per carità, ma mi ricordo spesso di parlare e di confrontarmi. Ad esempio, la proposta di alcuni movimenti, no? Avrebbe un suo senso nei confronti del laicato, ma ci sono sacerdoti, infatti per vivere il loro sacerdote, se non fa parte di un movimento. Questa è una cosa molto strana che abbiamo storico, perché il loro radicamento deve essere per criterio di esame. Addirittura qualche amico anche le scuole diceva, io non solo vengo da quel movimento, ma per me ancora oggi è così importante, perché io se non fossi in quel movimento, allora io non è che mi scandalizzo, dico solo che è esattamente questo un sintomo della situazione in cui siamo, cioè c'è una crisi che non è una crisi numerica, ma è quella che è più eclatante, più evidente, c'è una crisi che invece è di identità, di fisionomia. Così un po' come lei capita in questi 30-40 anni ha discusso che cos'è il laico, cosa vuole essere il laico, forse bisogna riapprofondirlo. C'è una crisi che riguarda il trascorso della civiltà parrocchiale, come l'abbiamo chiamata. La parrocchia non sarà più quello che è stato fino adesso, quello che era dopo il Concilio di Trento, cioè un luogo di convocazione, anche con l'orientamento territoriale fatto in un certo modo. Per cui, faccio un esempio, il seminario regionale di Siena o di quei seminari regionali della Toscana, gli edifici teologici che ci sono attualmente sono 4 comuni delle parrocchie, e gli altri non è che vengono da problemi, vengono così. Allora capite che uno che viene così, che ha un'istanza di farsi sacerdote, voi capite quello che dice il Papa all'ordinazione sacerdotale una settimana fa, 10 giorni fa, quando dice attenzione, uno, vi rendete conto, siamo al punto che il Papa, in cui ha bisogno di venire all'ordinazione sacerdotale, attenzione, non si fa sacerdoti per altri motivi, per la carriera, ce lo dice in una maniera di ordinazione, anche questo è magistero, capite? E i consacrati adesso dice attenzione, i vescovi non devono litigarsi tra loro. Ma questa è la situazione che abbiamo, quindi, come dire, non lo sta dicendo più un vaticanista, uno che va per le correzioni, lo dice il Papa del magistero. Quindi il problema della credibilizzazione non è con il rapporto tra l'Eco che c'è oggi un problema di a chi tocca, no? Chi ha il potere, chi capisce. È diverso, è un problema di fragilità. E oggi molte figure, anche di sacerdoti religiosi, sono in questo, magari non si neanche qui, ma non condividevo quel passaggio di prima. Cioè io se voglio parlare oggi anche delle prime cose, faccio prima parlare con il 30-70enne che con il 25enne o 30enne. Perché è una fragilità anche su tutti i contenuti. Ed esattamente per stare in piedi devi rispondere in quei termini di dignità, tra parrocchi, che non voglio assolutizzare, però è molto faticoso. Ed esattamente quello che si aggrappa delle forme della liturgia che non difendono da che cosa? Perché il Parlamento può difendere, ma non difende il Parlamento, no? La forma ripetuta. Quindi c'è proprio una fragilità grande. Peraltro ci viviamo tutti, perché la vive la coppia. Il vero problema della comunità è, come dire, non prendere un aspetto del problema, ma nella dimensione comunitaria dire perché in questa fragilità in cui siamo tutti diversi non riusciamo a rivedere a poco quelli che sono i carini, i doni di ciascuno, i ministeri di ciascuno, e viviamo con quella franchezza fraterna. Ma guardate che in molte parrocchie si assiste al cosiddetto sport system, arriva il nuovo parroco, cambia le caratteristiche, perché quelli sono la squadra del parroco che c'era prima. Ma di qui non hai capito che viene mandato a servire di te, non a parte della sua squadra, no? Eppure guardate, non è una banalità, sono tantissimi. E stiamo facendo più brillare anche nella dimensione pastorale. Perché esattamente abbiamo dato spazio dai vertici che ormai le scolette di Marta, non l'hai dato, inconsapevole della sua dignità. Perché il mercato consapevole disturba. Perché vuol dire la sua, vuol dire, diciamo così, vuol dire la sua, fa la sua parte, integra, no? Partecipa alla vita della Chiesa. Paradossalmente alcune strutture anche ecclesiastiche, ve lo spiego così, ma se no non succederebbero certi scandali con questa frequenza, in alcune strutture ecclesiastiche negli ultimi anni sono stati messi al vertice anche le importanti strutture dove circola il denaro e dove circolano tanti interessi, persone, non parlo della fede che la parla solo il Padre Eterno, ma con un curriculum, diciamo così, un curriculum formativo si può valutare, non è un dato di fede, no? Un percorso formativo. Persone con un curriculum formativo a 6 cadenze. Perché se io faccio il vicepresidente nazionale per 9 anni dell'azione cattolica, ho 30 anni di gestione, nessuno mi dice vuoi fare il gentiluomo di sua santità, vuoi fare. Perché non dico non fa la finale? Ma chi è? Cioè chi è che fa questi scherzi alla Chiesa? Cioè chi è che sta facendo danno alla Chiesa? Chi è che tradisce la Chiesa? Chi ha espresso alcune critiche o chi ha riempito luoghi di responsabilità di persone atei dei modi, pagani e nascosti, che ci creano problemi, ma che sono più affidabili per una certa garanzia perché la considerano l'azionista di riferimento, a cui rispondono, perché da lei tengono il loro potere. Noi fraternamente diciamo alcune cose critiche e siamo in marzo, facciamo fatica, io non so se fate verde, fate queste istituzioni, ma facciamo fatica. Azione cattolica, tutte le realtà che conosco tante, vedono privilegiate in questa fase storica una realtà che non è il nostro laicato di una volta, perfino consacrato in ogni caso, negli ordini degli studi secolari, quant'altro, ma comunque con un profondo curriculum formativo e con una precisa consapevolezza della sua dignità laicale. No, è un laicato di altro tipo, un po' d'accanto, un po' avventuroso, a cui nella paura di questo momento si affidano delle responsabilità e poi ci preoccupiamo che vengano gli scandali. Forse, se dice una certa parola, occorre che vengano gli scambi.
Ringraziamo allora i nostri relatori, professor Pugliese, professor Graziosi, il dottor Luciano Benigni. Grazie. Buonasera e a domani sera.